Bene, allora, Avvocato Taddei, vuole la relazione completa?
La relazione, insomma, più sintetica possibile,
parlo di due soggetti, quello che è indicato dal tribunale e quello
esecutivo. Ah, va bene.
Sì, ma che quella, diciamo, generale,
assolutamente.
Allora, parlo di Archimede e Valbornera, sono due date di posizione del tribunale, sono analizzate congiuntamente in diversa, in due punti, inizia a pagina 125 con la prima parte, poi la pagina 126 avanti per l'altra parte, sempre per entrambi. Dice il tribunale, sono allungati in numerose riprese e essi stessi poi si riconoscono nelle immagini come uno stato. Vi sentite o?
Ma se può usarlo per la registrazione la
lega. Ah, va bene. Non so se sia aperto.
Allora dicevo che gli imputati sono ritratti in numerose riprese e si stessi si riconoscono nelle immagini loro contestate. Hanno dichiarato di aver fatto il viaggio insieme da Palermo e di essere rimasti insieme per tutto il tempo durante gli avvenimenti. Ammettevano il furto di due vespe prese, a loro dire, al fine di allontanarsi dal luogo degli scontri, ma con l'intenzione di restituirle. Con riguardo all'ultimo episodio in ordine di tempo contestato, cioè la resistenza durante il loro arresto, dice il tribunale che i due cercavano di divincolarsi e scappare, in particolare Valguarnera, intenzionalmente dava un calcio all'ispettore Sancineto lesionandogli il ginocchio. Per il tribunale invece sussistono dei dubbi circa la detenzione e il porto illegale di bottiglie incendiarie. I testi a difesa escludono di aver visto bottiglie durante l'episodio e circa la bottiglia sequestrata, dice il tribunale, aveva incertezza se essa aveva o meno inneschi. Se non li ha, dice, non è una bottiglia incendiaria. Sul contenuto della bottiglia, parimenti, non si ha certezza. Circa i fatti di resistenza, osserva che Valguarnera è ripreso in possesso di sassi e di un manganello di metallo e poi mentre lancia un sasso da via Pozzo verso la sottostanza e piazza Tommaseo, dove stazionavano le forze dell'ordine, fatte oggetto di pesanti attacchi. Il tribunale assolve per quanto riguarda il lancio di una bomba incendiaria al mezzo blindato della polizia, soprattutto per la contraddizione insanabile tra il fatto che nel verbale di arresto questo fatto non è menzionato e si tratterebbe, osserva, del reato più grave e il contrasto con quanto dichiarato invece in dibattimento dal teste Mennella. Per quanto riguarda la responsabilità, certamente rispondono del furto delle due vespe, perché lo scopo di allontanarsi dai luoghi era certamente incompatibile con il furto di uso che prevede invece l'intenzione di restituire l'oggetto sottratto. I furti si inquadrano nella più ampia condotta di devastazione e saccheggio. I due seguono il corteo del blocco nero e indossano già il casco, mentre Arculeo porta una maschera antigas, Valguarnera indossa un giubbotto antiproiettile. Arculeo danneggia una moto, poi prendono parte attiva al danneggiamento e saccheggio del supermercato di Perdidi Piazza Giusti, dove si trattengono per la intera prima fase di devastazione. Poi sono visti in possesso di oggetti del supermercato e di una bottiglia di vino piena. Per Arculeo, ritenuti reati uniti nel vincolo della continuazione, concesse le generiche prevalenti sulle aggravanti, la pena finale di anni 7 mesi 6 di reclusione. Il Valguarnera, continuazione, generiche prevalenti, la pena finale, anni 7, mesi 8 di reclusione. Appello della difesa, sono motivi estremamente diffusi, però in gran parte coincidenti per le due posizioni, quindi ne posso parlare insieme. Si dice non vi è prova per i fatti di danneggiamento nella tarda mattinata del 20 luglio, non per il danneggiamento della moto, che invece stavano scavalcando, né per il supermercato perché non sono visti entrare nell'esercizio. Non si sa se il sacchetto contiene merci del medesimo e nemmeno se la bottiglia, quella che viene indicata come piena di liquido di vino dal tribunale, provenga dal supermercato. I due sono sempre insieme ma non si può affermare che interagiscono con uno dei due gruppi o blocco nero le tute bianche e non è indicato un solo episodio relativo al danneggiamento di arredi urbani o di proprietà pubblica. I furti delle vespe sono da qualificarsi di uso e quindi non punibili per mancanza di querela. la resistenza da ritenersi scriminata per aver reagito ad atto arbitrario del pubblico ufficiale, dato che vi fu nei loro confronti l'aggressione da parte dei militari. Si eccepisce inoltre la nullità per il mancato deposito integrale della documentazione e dei documenti concernenti le indagini svolte, eccezione già sollevata in primo grado ma respinta dal Tribunale con ordinanza che si impugna. In sostanza la Procura estrapolò dal materiale costituito da filmati e fotografie quanto di interesse solo per la pubblica accusa, ma non depositò restante materiale in cui vi potrebbero essere elementi a favore della difesa. In caso di mancato accoglimento di detta eccezione si solleva eccezione di incostituzionalità degli articoli 416 Codice Procedura Penale e 130 disposizioni di attuazione. Si dice ancora: non sussiste il reato di devastazione e non è provato che gli imputati abbiano compiuto atti o di danneggiamento o di saccheggio. Non sussiste il concorso morale che non è provato, né vi è resistenza all'atto dell'arresto perché vi fu invece aggressione da parte degli agenti che fermarono gli appellanti in modo violento, senza qualificarsi e senza imporre l'alto. Per quanto riguarda il lancio del sasso, esso non integra resistenza e non può in ogni caso essere addebitata dal culeo. Quindi assoluzione piena e non con la formula dubitativa per le bottiglie incendiarie. Dovevano poi essere concesse le attenuanti di quegli articoli 61 numero 1 e 62 numero 1 e 62 numero 3. La pena appare eccessiva, se ne chiede la riduzione. I reati già dichiarati prescritti meritavano assoluzione con ampia formula. E inoltre, per valguarnire, le lesioni nei confronti dell'ispettore sono assolutamente accidentali e dovute al parapiglia causato per l'illegittimo arresto. In ogni caso, sussiste la scriminante dello stato di necessità per difendersi dall'aggressione ingiusta. Appello del Procuratore della Repubblica per entrambi. Si lamenta l'assoluzione per i reati relativi alle bottiglie incendiarie e si osserva che le testimonianze di testi Mennella ed Esposito, che sono della Polizia di Stato, non lasciano spazio a dubbi. Infatti, il Mennella riferiva chiaramente di aver visto i due a bordo della Vespa e dei quali dava descrizione non equivoca, mentre lanciavano una bottiglia verso un blindato della polizia all'altezza del distributore Agip in via Pozzo, angolo via Tommaseo. Poi riferisce di averli visti scappare in via Pozzo e aveva allertato i colleghi dicendo di stare attenti che sarebbero potuti nuovamente passare. Esposito così riferiva perché aveva avuto questa notizia da Mennella, cioè del lancio della bottiglia e del loro agire. La mancanza della descrizione di tale episodio nel verbale d'arresto può spiegarsi con la confusione all'atto della redazione del verbale stesso nella caserma di via Salluzzo, che era stata assaltata, e per il continuo rincorrersi degli eventi. Chiede inoltre l'aumento della pena. Il procuratore generale per entrambi lamenta la pena eccessivamente mite e inflitta che dovrà essere aumentata. Dunque, adesso abbiamo Bonecchi, abbiamo detto. Bonecchi. Il collega Andrea abbiamo fatto adesso. Adesso
Bonecchi. Sì, Bonecchi.
Allora, per Bonecchi. È riconosciuto dal teste finesso della Digos di Padova e dai suoi colleghi Mantovani e Borsato. Finesso in particolare lo conosceva per averlo visto in molte manifestazioni anteriori al G8. E lo riconosce senza ombra di dubbio anche perché è ritratto in alcune immagini con il volto scoperto. Si trova tra alcuni soggetti travisati vicino agli scudi in via Tolemaide in un momento concomitante all'assalto al blindato in panne. I particolari del suo abbigliamento compaiono in altre immagini. Vi è poi la comparazione della sua fisionomia con giudizio di compatibilità. I fatti posti in essere da parte dei componenti delle cosiddette tute bianche e di soggetti che agirono a margine di esse non sono ritenuti dal Tribunale, l'abbiamo visto altre volte, ma questo è l'ennesimo caso, ritenuti integranti il reato di quell'articolo 419 Codice Penale, per cui i fatti compiuti da Bonecchi devono essere qualificati come danneggiamento degli arredi urbani e del blindato in panne, dal quale in particolare egli è visto sottrarre un estintore poi portato dietro le barricate, che contribuisce a costruire spostando i cassonetti. È ritenuto responsabile anche per il reato di resistenza, per la partecipazione alla contrapposizione alle forze dell'ordine, poiché i manifestanti non si stavano difendendo, ma in quel momento incalzavano i carabinieri. Sussiste il reato di resistenza nei confronti dell'equipaggio del blindato in panne, sussiste reato di danneggiamento aggravato, ma non per gli altri blindati, diversi da quello in panne. Vincolo della continuazione tra i reati, generica prevalente all'aggravanti, 1 anno 4 mesi di reclusione con sospensione della pena. Appello della difesa. Il Tribunale non ha ravvisato la sussistenza della scriminante dell'articolo 4, ma l'azione del Bonecchi era pacificamente diretta ad evitare ulteriori cariche, violenze ed assalti da parte delle forze dell'ordine. È certamente reazione ad un fatto arbitrario aver reagito dopo 4 cariche dei blindati contro i manifestanti. Ma il Bonecchi non ha compiuto alcun atto di violenza contro il blindato, neppure si trovava nelle vicinanze quando fu incendiato, e lo stesso dicasi per i danneggiamenti descritti nei capi di imputazione. Egli poi non può rispondere degli atti di resistenza commessi per la sua sola presenza nel luogo in cui si trovava, poiché non ha portato alcun contributo causale. In ordine all'individuazione, il riconoscimento dei funzionari della DICOS è irrilevante. La stessa ricostruzione delle sequenze appare prendere le mosse da una sorta di autoconvincimento, cioè l'individuo viene cercato sempre in un certo contesto, escludendo che vi possano essere persone tra le circa 20.000 vestite nello stesso modo. Giova a creare confusione ed incertezze pure la considerazione che le immagini sono raccolte da telecamere diverse con molteplici e diversi punti di ripresa. Nemmeno la consulenza fisionomica costituisce un elemento di conferma. Pertanto si chiede la assoluzione. In subordine la pena appare eccessiva ed eccessivo l'aumento per la continuazione. Si chiede infine che sia esclusa la condanna al risarcimento dei danni. In realtà, si dice, la sensibile diminuzione di prestigio patita dalle parti civili deve essere attribuita alla illegittimità ed arbitrarietà dei comportamenti degli ufficiali, dei carabinieri e della Polizia di Stato. Si impugnano inoltre le ordinanze del Tribunale 2 marzo 2004 in cui si respingeva l'eccezione relativa alla mancata autorizzazione del GUP al Bonecchi a recarsi all'udienza preliminare, poiché il decreto di fissazione dell'udienza non contiene implicitamente l'autorizzazione a presentarsi alla stessa. Ordinanza 20 aprile 2004. Non sono utilizzabili gli atti di indagine successivi al 20 aprile 2003, poiché non è sufficiente la produzione di estratto del registro informativo da cui risulta che il GIP il 15-10-2003 accolse la richiesta del PM, poiché la mera annotazione sul registro informatico non può sostituire il provvedimento. E ancora delle ordinanze 22 aprile 2005, 5 aprile 22 marzo 2005 e 5 aprile 2005 relativa all'esibizione ai testi di foto per il riconoscimento. Non si può infatti parlare di indagini di polizia giudiziaria, l'individuazione può orientare l'investigazione ma non ottenere prove. Appello del Procuratore Generale che lamenta la derubricazione del reato di quell'articolo 419 Codice Penale, di quel capo 55 il reato di danneggiamento. Appello del Procuratore della Repubblica che chiede la condanna anche per il reato di quel capo 55 numero 2, poiché in realtà la sua partecipazione al danneggiamento è provata in concorso con gli altri imputati presenti nel medesimo contesto spazio-temporale, per cui il Tribunale lo riconobbe colpevole del reato di resistenza, almeno sotto il profilo del rafforzamento dell'altrui proposito criminoso. Inoltre il Bonecchi è presente nelle fasi concomitanti con l'assalto al blindato in panne. Lamenta ancora la derubricazione del reato di quell'articolo 419 Codice Penale reato di danneggiamento, che semmai poteva essere derubricato in reato di incendio.
Allora, io volevo fare le conclusioni l'avvocato per la Carige, parte civile.
Non so se funziona. Sì, funziona. Brevissime conclusioni. Paolo D'Amico è stato assolto per quanto riguarda il capo Paolo D'Amico, perché io adesso devo concludere per D'Amico.
D'Amico?
Sì.
Ma perché D'Amico? Non ho capito. E D'Amico dov'era? In quale faccio? Però quell'udienza viene D'Amico? Se viene al 28 non capisco perché. Se veniva da oggi? E dove è la citazione? Dov'è lo straccio? Mi scusi, avvocato.
No, ci
sono dei problemi. Non l'ho letto perché non l'ho trovato. L'amico da quando viene? E anche insieme a quelli? Ecco. Allora viene al 18.6. Ma scusi, al 18.6 non... Quindi dal 18.6 la sua situazione è riunita. Allora, il D'Amico è riunito dal 18 di giugno.
Però nessuno ancora concluso.
Come mai?
Ma perché era stato scalciato.
Ma riunito il 18 di giugno?
No,
non ancora.
Non ancora, era chiamato per stamani.
Stamani?
Chiamiamola così, per la riunione, per dire così. Dal 28 di maggio.
Aspetti, perché
siccome non era stato notificato a questa difesa l'avviso del giudizio d'appello, se ne prese atto e si rinviò al 13 di luglio e difatti io ho avuto nel frattempo l'avviso, la notifica dell'avviso del giudizio.
Aspetta un attimo qua. Rinvio al 14 luglio al 13 o al 14?
13
al 13 oggi il signor Presidente, lei che sono venuto da Pisa praticamente.
E io domani non sarei neanche presente, se mi posso far sostituire.
Sì, un attimo solo perché dobbiamo controllare il verbale. Allora, vediamo un po'. Allora, comunque ci abbiamo la citazione, la notifica? Lei l'ha ricevuta adesso, la notifica è tutta a posto?
Io l'ho avuta, sì.
Va bene.
Non l'ho nemmeno portata su me perché era corretta. Cioè
benissimo.
Non avevo nulla da obiettare.
Va bene, allora facciamo un altro, lo mettiamo nel verbale insieme agli altri. Poi però bisogna parlare un po' bene. Va bene, allora lo mettiamo insieme all'altro. Vuole anche lei la relazione?
Sì,
ma perché abbiamo chiesto prima. Va bene, allora la facciamo. Allora, è contumace, non è venuto, vero? No.
Direi di no.
Allora, facciamo anche la relazione di Damiano.
Mi sente, avvocato?
Sente?
Allora, l'identificazione dell'imputato secondo il tribunale è resa possibile a seguito della comparazione fisionomica per i particolari dell'abbigliamento e per il fatto che egli è alla guida di uno scooter targato, quindi con targa dalla quale si può risalire all'intestatario, e intestato a Di Marco Annalisa, che è convivente di D'Amico, e che quando venne perquisita l'abitazione a seguito dei fatti fu trovata nell'abitazione. Nella stessa abitazione poi il D'Amico dichiarò domicilio. Pur presente al dibattimento, dice il tribunale, non ha smentito di essere stato alla guida di quello scooter e la convivente si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Gli elementi di prova, dice il tribunale, evidenziano la sua responsabilità per il fatto di sottrazione di beni dal supermercato di Perdì qualificabile come furto aggravato e per il reato di resistenza di quel capo 27. Infatti egli passa davanti all'agenzia Carige, non lo si vede però compiere alcuna attività. Segue i manifestanti del blocco nero, prende parte attiva al saccheggio, poiché lo si vede con una bottiglia in mano, e poi lo si vede entrare nel supermercato di Perdì ed uscirne con alcuni sacchetti di plastica pieni di oggetti. Prende parte alla contrapposizione alle forze dell'ordine tra Piazza Tomasia e Corso Buenos Aires, rafforzando il gruppo di coloro che resistono al tentativo degli agenti di riprendere il controllo della piazza. Gli sono concesse l'attenuante generica equivalente all'aggravanti, vincolo della continuazione, condannato alla pena di 1 anno 8 mesi di reclusione, pena sospesa non menzione, condanna a risarcimento del danno. Appello del Procuratore della Repubblica, poiché D'Amico, come la Sanna, non è appellante in proprio. Il Procuratore della Repubblica chiede la condanna per i reati di quel capo 26, cioè devastazione e saccheggio, e per tutti i fatti. Osserva come egli abbia concorso a pieno titolo alla devastazione e saccheggi inserito nel blocco nero e presente nei pressi del supermercato di Piazza Giusti contestualmente alle fasi iniziali e centrali dopo aver seguito il blocco nero per larga parte del suo svolgimento, essendo stato presente in Piazza Tomaseo, poi all'incrocio tra via Tolemaide e Corso Torino e quindi di fronte al sottopasso tra via Tolemaide e Corso Torino, nonché durante gli episodi di devastazione, resistenza, danneggiamento ed incendio della Fiat Brava e dei locali della Sixt Brand. In particolare, in Piazza Giusti si tratteneva contemporaneamente alle fasi più violente dell'aggressione al supermercato. Erroneamente il Tribunale ha ritenuto che egli dovesse rispondere di un solo fatto, che comunque deve essere inquadrato nel reato di quell'articolo 419 Codice Penale sotto il profilo del concorso. Ma egli si è introdotto nel supermercato in almeno 2 occasioni, una uscendone con una bottiglia in mano, l'altra con dei sacchetti pieni di oggetti. Si tratta quindi di una pluralità di sottrazioni. Avendo concorso anche nel danneggiamento di arredi urbani e nel danneggiamento a mezzo incendio dell'agenzia Carige di Piazza Tomaseo, tutte queste condotte devono essere comprese nel reato di devastazione e saccheggio. D'altra parte, lo stesso Tribunale ha per altre posizioni, quali Ursino, ad esempio, Morasca, Pucomarino, condannato valorizzando il loro concorso con altri soggetti. Infine chiede aumentarsi la pena.
Bene. Allora passiamo alle conclusioni. Dalla parte civile parla anche il difensore. Dove è andato? Parla anche lei, vero, avvocato?
Io?
Sì.
No, mi si risulta ci sono altri colleghi.
No, no, va bene.
Ben più impegnativi di me.
No, no, non credo, no, oggi no.
Poi per carità, bene, bene. Se alla fine.
No, no, va bene. Sì, sì, ma può parlare,
francamente. Per me no, è la prima udienza e preferirei.
No, no, ma va bene oggi. Allora.
Va bene oggi, vediamo.
Sì, sì. E oggi chiamato oggi, lei non ha chiesto altro.
Chiamato oggi, ma stati chiamati prima di me e sono segnati a parlare molti altri colleghi.
Ma lei non ha chiesto nessun altro giorno, quindi va bene oggi.
Che cosa dovevo chiedere, Presidente? Sì. Io sono stato chiamato stamattina, la prima
va
volta
bene,
che
avvocato. Ci vabbè, normalmente per... vabbè, si dice qualcosa.
Io, è la prima volta che metto piede in corte d'appello.
Va bene, oggi.
Dovevo chiedere quando non ero citato.
Beh, lei lo chiede oggi, vediamo se possiamo accogliere.
Certo. È rimesso a questa Presidenza, però
va bene.
Credo che capirà che io compaio per la prima volta quest'oggi.
Va bene, ma questo non vuol dire.
Non potevo certamente chiedere di essere collocato in una.
Ma neanche poteva chiedere di non essere chiamato oggi a parlare.
Infatti lo invito alla cortesia.
Esatto.
Di questa corte.
Beh, adesso vediamo compatibilmente.
Solo la cortesia.
Avvocato, noi abbiamo un programma.
Nel programma so che per esempio si va al 2 di ottobre.
Il 2 di ottobre basta. No. Avvocato, il 2 di ottobre basta.
Sono l'ultimo chiamato in questo processo. La logica è essere l'ultimo a parlare in questo processo.
Ma questa non la capisco, francamente.
Io la capisco.
E io no.
Il processo ha un suo insieme. E quindi quando uno entra, come dire, si tocca pure.
Vabbè, decidiamo poi. Per ora vediamo. Vediamo un pochino perché non è detto. Avvocato, tanto
Presidente,
lei.
Signori della Corte, io devo semplicemente concludere nei confronti di D'Amico Paolo, persona nei confronti della quale Banca Carige si era costituita parte civile unitamente ai signori Vecchi, Cugnaschi e Cucomarino. Mi riporto semplicemente alle considerazioni svolte dal pubblico ministero nei suoi motivi di appello. Il pubblico ministero fece notare che il D'Amico diede esattamente lo stesso contributo dato dai coimputati che ci riguardano naturalmente nella devastazione dell'agenzia 84 della Banca Carige in piazza Tommaseo. Pertanto, come il pubblico ministero, anche la parte civile ritiene che il D'Amico debba essere ritenuto responsabile anche del reato contestatogli nel capo 26 numero 2. Concludo pertanto nel senso che Corte Eccellentissima voglia in parziale riforma della sentenza impugnata, cogliendo l'appello del pubblico ministero, riconoscere la responsabilità di Paolo D'Amico anche in relazione al capo 26 numero 2 della sentenza riguardante la devastazione dell'agenzia 84 di Genova di Banca Carige S.p.A., condannandolo alla pena ritenuta più adeguata al risarcimento dei danni conseguenti al reato, ritenendone altresì tenuto al pagamento della provvisionale solidalmente con gli altri imputati. Deposito le conclusioni e la nota degli onorari e delle spese.
Lei aveva già parlato, ma non poteva aver parlato per lui. Per lui no. Allora, per gli imputati oggi chiamati, lei conclude riportandosi. Ecco. Va bene. Sì, questa è la parte civile. Va bene, allora, oggi io vedo qui che dovevo parlare per l'avanzo di Andrade. Per le Andrade c'è qualcuno? Io non lo so, però. Avvocato Taddei, non c'è quello che aveva fatto. Perché il 2 ottobre, se non. Non si può, no? Il 2 ottobre era proprio un'ultima cosa. C'è anche domani,
Signor Presidente, mi scusi se mi permetto. Oggi, finalmente, dopo un po' di responsabilità mia, oggi dovevo concludere anche io per l'avanzo. E io concludo, ovviamente, per l'avanzo. No, bene. Non è bravo perché poi ne parliamo se vuoi. Però, siccome io speravo di essere breve, l'avevo anche promesso nel mio scritto, però ho riletto i motivi di appello della Procura della Repubblica, ho letto i motivi aggiunti del Procuratore Generale e non so se riuscirò a essere abbastanza breve.
Va bene, abbiamo
detto. Ne consegue che per lo spostamento 2 ottobre.
No, 2 ottobre, no. Scusate, adesso
non si può.
Il 2 ottobre era una cosa eccezionale e dovuta a certe situazioni per cui si doveva andare al 2 ottobre, ma per le altre non c'è il 2 ottobre, perché il 2 ottobre facciamo la sentenza.
No, ho detto che se io chiudo.
Quindi il 2 ottobre niente.
Però
il 2 ottobre, noi siamo qua apposta. Ci abbiamo anche domani.
Certo,
perché il 2 ottobre, più di quelli che ho già stabilito per il 2 ottobre, non si può. Mi dispiace, ma il 2 ottobre dobbiamo anche fare la riunione.
Bravissimo. Questo era chiaro che io concludevo.
Bravo.
Allora, solo per gli altri, che è assurdo chiudermi.
Come?
Se
perché allora quella storia del 2 ottobre qui vanno tutti al 2 ottobre. No, il 2 ottobre è fissato solamente per certe posizioni.
Noi dovremmo essere
basta.
Gli ultimi,
E basta.
Noi dovremmo, se non sbaglio, dovremmo essere gli ultimi. Se non sbaglio.
Chi l'ha detto che siete gli ultimi?
Ho detto se non sbaglio.
E sbaglia, perché intanto abbiamo anche domani, qui c'è l'avvocatessa Tartarì, no, il 15 no, perché non c'è la Procura Generale.
Ero fermo al 15 e non al 14.
Perché non ha partecipato alle udienze?
No, non ho partecipato.
Perché dall'inizio si è detto che il 15 luglio c'era l'indisponibilità della Procura Generale. Allora, coraggio. Prego.
Partiamo noi allora?
Partite noi, no? Cominciamo da voi. Coraggio.
Thank you.
prego. Sì, sì, fa. D'Avanzo. Ah, sì.
Avvocato Nesta per la registrazione. Signora Presidente, signori della Corte, come già nell'atto d'appello depositato in ragione della sentenza resa dalla seconda sezione penale del Tribunale di Genova, noi non possiamo non riconoscere, questa difesa non può non riconoscere al Tribunale lo sforzo effettuato nella ricostruzione degli eventi che hanno poi portato a quella dolorosissima pagina della storia di Genova relativa al 20 luglio 2001 in particolar modo, e che hanno fatto sì che in quell'angolo tra Corso Torino e via Tolemaide avvenissero quegli scontri di cui tra gli altri anche il mio assistito oggi risponde, seppur fortunatamente in maniera limitata rispetto a quello che era l'originario, la costruzione dell'accusa. C'è però un elemento che questa difesa deve assolutamente sottolineare, tant'è appunto che siamo qui appellando questa sentenza, e che è fondamentalmente collegato al fatto che il Tribunale non ha dato poi un seguito logico a quelle che erano le premesse da cui era partita, e che cioè a fronte di una illegittima, se non illecito comportamento da parte della Brigata Lombardia dei Carabinieri, si è venuto a creare quel clima per cui poi alla fine i manifestanti hanno dovuto necessariamente reagire in quello che anche appunto il Tribunale ha ritenuto una legittima situazione di resistenza attiva per garantire un diritto costituzionalmente garantito, che era quello che appunto veniva in qualche modo ad essere violato in quel momento. E la fase successiva alla quale appunto noi facciamo le nostre osservazioni e le nostre censure.
Scusi, avvocato, mi devo interrompere solo un secondo, perché ho visto l'avvocato Taddei, venga un po', scusi solo un secondo. Allora, avvocato Taddei, allora, qui la situazione com'è? Lei che si era interessato. Allora, domani, oggi chi c'era? Domani. Sì. D'Avanzo. E Bonetti va al domani. Allora, oggi c'era D'Amico e D'Avanzo, va bene. Prego. Scusi, no, perché mi manca il coordinatore.
Prego. Allora, dicevo, io ritengo appunto probabilmente ciò sia stato determinato dall'assenza dei giudici della seconda corte della seconda sezione del Tribunale Penale a Genova in quei giorni. Perché questo clima di tensione, questo clima di violazione delle norme più elementari del diritto, delle norme costituzionali, in realtà per noi che a Genova c'eravamo è stato un costante, un crescente, che è partito dal 19 luglio 2001 per terminare in una maniera appunto tragica nella giornata del 21 luglio. Cosa intendo dire? Nel momento in cui, quando è stato determinato, è stata scelta Genova come sede del G8, non mi dilungo tanto perché sicuramente prima e meglio di me altri colleghi avranno illustrato a questa Corte la situazione che si era venuta a creare, al fronte della riunione dei grandi viene ormai da anni creata in contemporanea un movimento dal basso, dove le istanze da basso dei piccoli, virgolette, delle associazioni vengono supportate e portate utilizzando quelle che sono poi la strutturazione del G8, per cui la stampa, la presenza della stampa estera nazionale e internazionale, come cassa di risonanza per quelle altre vicende che poi vengono sì trattate dai grandi, ma non secondo l'ottica che da parte, virgolette, dei piccoli dell'associazione dovevano essere considerate le ottiche corrette e normali. In quegli anni, quel giorno, quell'anno, 8 anni fa, si parlava di privatizzazione dell'acqua, si parlava di OGM, si parlava di fondamentalmente diritto alla circolazione e diritto dei migranti, per cui vennero da da tutta Italia, ma anche d'Europa, centinaia di migliaia di manifestanti, di certo non con l'intento di fare il sacco di Genova, ma fondamentalmente con l'intento di ragionare in maniera alternativa al ragionamento dei grandi in aree che erano state date alla dalla città al Genova Social Forum. Piazze attrezzate, manifestazioni organizzate, spazi autorizzati. Ma quando i manifestanti sono arrivati in questa città, hanno trovato in realtà non una città disposta ad incontrarli e ad accoglierli, ma hanno trovato una città blindata, dove i cittadini erano stati invitati ad allontanarsi temendo non si sa bene quali reazioni potessero avere i militanti di Manitese piuttosto che quelli di Lega Ambiente, piuttosto della rete di Lilliput. La polizia, come poi abbiamo saputo successivamente, caricata, si diceva che i manifestanti avessero preparato delle sacche piene di sangue infetto del DS da lanciare sui poliziotti, si diceva delle cose veramente fuori dal mondo e fuori dalla grazia di Dio, che però erano andate a creare un clima di tensione per cui i manifestanti che si sono trovati all'interno di questa città si trovavano a girare in una maniera assolutamente, in una situazione assolutamente irreale, gli elicotteri che continuavano a solcare il cielo, a controllare durante la notte, una situazione veramente che sembrava di stare in Cile al momento del colpo di Stato di Pinochet. Questo era il clima, questo è il clima che si è vissuto per quei tre giorni di Genova. In questo clima è arrivato il mio assistito, è arrivato Filippo D'Avanzo. In realtà siamo arrivati insieme io e Filippo D'Avanzo, perché provenendo entrambi, lui da Avellino, Avella, un paese in provincia di Avellino che però ricade nella zona del Nolano, e io da Napoli, abbiamo preso lo stesso treno che ci ha portato a Genova in ragione di quelle manifestazioni. Sono un avvocato che si occupa dell'hotel dei diritti degli immigrati, sono un avvocato che si occupa di una, tra le altre cose, della tutela del diritto dei manifestanti. E il treno che è arrivato da Napoli, così come per tutte destinato e definito da parte dell'organizzazione del Social Forum, gli occupanti di quel treno sono stati dislocati presso lo stadio Carlini. Le destinazioni dei gruppi non venivano date in base alle aree di appartenenza, così come all'interno dei treni speciali che partivano da tutta Italia non c'erano aree di appartenenza, c'erano delle divisioni geografiche, e geograficamente questo treno fu dislocato, gli occupanti di questo treno, per di parte di questo treno, furono dislocati in quell'area. Il primo giorno non è stato il D'Avanzo, e questo rimane negli atti del Tribunale nel momento in cui è stato pronunciato, si è andato a svolgere il dibattimento. Noi vediamo un ragazzo sorridente che balla, che canta all'accorteo dei migranti. È un ragazzo che ha 20 anni, è un ragazzo che di manifestazioni nella sua vita ne ha fatte tantissime. Possiamo dire che le manifestazioni ha iniziato a fare nella pancia della mamma, atteso che sia la mamma che il papà, che sono due insegnanti di lei di filosofia e di lettere classiche, che rappresentano, sono due, il papà è il dirigente dei COBAS, scuola della regione Campania, per quanto riguarda, hanno da sempre nell'ambito dell'attività civile cercato di esprimere la loro realtà, la loro personalità. Teniamo presente che anche se D'Avanzo nasce ad Avella, in provincia di Avellino, non siamo in Irpinia, lì siamo nel Nolano, lì siamo, questo paese ricade in quell'area dove un comune non riesce a resistere più di 3 mesi prima di essere sciolto per mafia. Una realtà dove avere l'impegno civile è un impegno che comunque caratterizza un modo di essere, un modo di contrapporsi, è un impegno di lotta per la legalità. E nell'ambito della lotta della legalità, questo impegno di questo ragazzo che all'epoca aveva 20 anni, iscritto al secondo anno di psicologia, che si occupava di ambientalismo, di tutela dei diritti civili, lavorando con gli animali randaggi, lavorando con altri gruppi contro la costruzione di discarica sul Monte Cicala. Il Monte Cicala è il monte dove sorge la casa che ha dato i natali a Giordano Bruno, per intenderci. E è venuto da Napoli con questo treno per dire questo, ma con lo spirito di voler assolutamente, con la propria faccia, con il proprio corpo, con la propria persona, rappresentare queste sue istanze. Vi dirò di più, è partito qualche giorno prima, ma il giorno dopo sarebbe stato raggiunto a Genova, così come è accaduto, dal papà, appunto, rappresentante dei Cobas, da una sorella all'epoca minorenne, e che insieme ad altri avrebbe dovuto partecipare alla manifestazione finale e tutti insieme tornarsene a casa, così in una maniera serena e tranquilla, così come per anni e tantissime altre manifestazioni sono iniziate e sono finite. Ma che cosa succede? Che cosa accade? Perché un ragazzo tranquillo, uno studente di psicologia, anzi attualmente nel frattempo è diventato psicologo visto che si è laureato e sta per iniziare il suo percorso di specializzazione, si trasforma in quello che per quanto riguarda la pubblica accusa, un devastatore, un saccheggiatore, uno che è venuto a Genova per fare il sacco. La determinazione nasce proprio in quel momento, nasce proprio in quella fase, nel momento in cui lui si è trovato da solo, si è trovato in una situazione particolarissima, perché uscito dal carrino e venendo a Napoli, venendo con il corteo verso verso Brignole, un corteo che appunto è stato più volte ribadito autorizzato, si è allontanato dal gruppo dei suoi amici, ragazzi con i quali era partito, per fare delle foto e malauguratamente si è trovato nel punto di incontro tra la polizia, tra i carabinieri ed il corteo. Questo ha fatto sì che la sua situazione, la sua vita venisse a cambiare completamente, perché si è trovato completamente circondato, si è trovato completamente disorientato in un nugolo di, come giustamente verificato dai filmati che abbiamo visto, lacrimogeni, cariche indiscriminate, situazioni di panico dalle quali lui chiaramente non è riuscito a far altro che a reagire. Viene contestato al mio assistito, viene contestato al mio assistito di aver danneggiato la città di Genova. Noi abbiamo visto dalle foto, nel corso delle immagini che sono state portate, tantissime immagini sono state portate, che alcun danneggiamento può essere contestato al davanzo. Nelle immagini che lo vedono, le immagini che lo vedono in qualche modo contrapporsi alle cariche della polizia sono delle immagini che vedono raccattare da terra dei sassi già diversi da altri. Non dimentichiamo che prima del corteo in quella zona erano passati degli altri soggetti non meglio identificati, che assolutamente sono entrati nelle aule di questo tribunale, che avevano già provveduto autonomamente e senza che da parte delle forze dell'ordine ci fosse alcuna attività ma minima di blocco a distruggere Genova. C'erano già passati gli altri, c'erano già state le cavallette prima di loro. Quando loro sono arrivati hanno trovato già i sassi diverti, hanno trovato già una situazione di distruzione e non hanno fatto altro, a fronte di cariche dove i lacrimogeni venivano sparati a colpi ad altezza d'uomo, sono stati trovati in quel luogo decine e decine di candelotti inesplosi, di candelotti di lacrimogeni. Abbiamo fatto un conto, la città era praticamente una camera a gas, era divenuta per quanti ne sono stati lanciati. A fronte di questa reazione hanno raccattato Novello Davide contro Golia un sasso da terra e uno, due, tre al massimo, anche perché vengono ripresentate e riportate nel suo carnet una serie di foto, ma che se queste foto vengono ben individuate, in realtà rappresentano sempre delle stesse immagini viste da diverse angolazioni. Allora, così come per quanto riguarda l'ulteriore elemento che gli viene contestato, per quanto riguarda la sua presenza nelle vicinanze del blindato, noi abbiamo fatto una ricostruzione per cui abbiamo rilevato che la presenza del davanzo in quella zona è di 3 minuti, dalle 15.30 alle 15.33, prima ancora che il blindato prendesse fuoco. L'immagine che vengono individuati sono dei frame di un filmato che dura pochi secondi, ma che poi nella situazione della proposizione sembrano, in realtà non lo è, e questo si evidenzia e va in qualche modo evidenziato, così come va evidenziato, e questo è un altro elemento dal quale questa Corte non può non tener conto, che a differenza da quando sostenuto dalla Procura nel suo atto d'appello e poi appunto rilevato anche dalla Procura Generale, non è assolutamente vero che finita la carica, finiti gli scontri, la Brigata Lombardia si ritira e lì la situazione ritorna alla normalità. Non è assolutamente vero. La situazione non è mai ritornata alla normalità, non è mai ritornata alla normalità, e di questo testimone vittima è lo stesso D'Avanzo, perché quando poi alla fine D'Avanzo è riuscito finalmente a fuggire da quell'incrocio tra via Tolemaide e Corso Torino e ha iniziato a correre per via Casaregis, cercando, era la prima volta che veniva a Genova, non conosceva la città, quando è iniziato si è trovato caricato, inseguito da un nugolo di carabinieri, si è trovato buttato a terra, picchiato con i famosi manganelli non d'ordinanza, con le famose tolfe, si è trovato con un dito rotto e si è trovato preso e lasciato lì in mezzo a una strada, e questo su ancora dopo, molto tempo dopo. Tra l'altro, e questa è l'altra cosa più grave, le immagini che vedono il D'Avanzo inseguito a via Casaregis successivamente a questi fatti, da solo con un nugolo di poliziotti carabinieri che li inseguono, sono stati portati all'attenzione della Procura della Repubblica, è stato aperto un fascicolo, abbiamo depositato questo frame, il frame che avevamo estrapolato da Canale 5 che aveva trasmesso queste immagini, questo processo noi non sappiamo più nulla. Abbiamo invece seguito, sempre nell'interesse del D'Avanzo, la fase successiva, o meglio quella di Bolzaneto, perché come se non bastasse, fuggito finalmente da Corso Torino, picchiato a via Casaregis, abbandonato per strada sanguinante, il naso rotto, un dito rotto, una serie di altri problemi di varia natura, raccolto, viene portato in ospedale al Galliera, viene prelevato e da lì viene riportato a Bolzaneto, dove viene picchiato nuovamente sulle ferite, e tant'è che nonostante sia fortunatamente a Napoli un centro di eccellenza per chirurgia della mano, tuttora ha perso parte dell'uso dell'indice sinistro, e che tra l'altro per un musicista, per una persona che comunque attraverso la musica ha cercato di portare avanti le sue battaglie civili, certo, questa è una situazione veramente un ulteriore danno. Aveva 20 anni, aveva 20 anni ed era iscritto al secondo anno di psicologia. Nel suo progetto di vita, diventare uno psicologo clinico che si occupa di bambini. E tra l'altro, ripeto, quando è venuto qui a Genova, il suo gruppo era formato da un educatore di strada, un ragazzo che si occupa di minori a rischio, dal gestore di una libreria, di un caffè letterario, che probabilmente in una città come Genova o come Napoli un caffè letterario, un luogo dove si può anche leggere oltre che bere qualcosa, fa parte della normalità. Ma ripeto, noi stiamo parlando di un ragazzo che viene dalla zona di Nola, che viene da un luogo dove anche leggere diventa in qualche modo un modo per rappresentare una diversità rispetto a una congiuntura tale che vede comunque la criminalità e la delinquenza come questione imperante. Un ulteriore elemento che io voglio porre all'attenzione di questa Corte è che riguarda l'aspetto del travisamento. Ora, a un certo punto viene nell'ambito della condanna del D'Avanzo posta in essere la sottolineata la questione del travisamento. Che cosa accade in realtà? Cosa è stato rappresentato al Tribunale? Che cosa vengo oggi a rappresentare a questa Corte? E come viene provato anche dai filmati e dalle foto che sono state viste? Sempre nell'ambito di questa sua appunto partecipazione personale, per come si usa dire, mettendoci la faccia, e mai come in questo caso la situazione va sottolineata, il D'Avanzo aveva partecipato qualche mese prima a Napoli, il 17 marzo 2001, a una manifestazione che è stata la prima che a memoria diciamo nostra di questi ultimi anni aveva comportato l'uso dei lacrimogeni. Lui soffre di favismo e ha delle forme anche di asma. Scendendo dal Carlini ha trovato questo passamontagna. Le foto che noi vediamo il giorno prima, e questa è la cosa importante, perché se noi facciamo un confronto tra il D'Avanzo, le foto del D'Avanzo alla manifestazione del 19, sorridente, che balla con i suoi dread al vento, non sono, e le foto del giorno dopo, nel primo giorno una persona venuta con l'idea, con l'intenzione, con la volontà di travisato, commettere atti che potessero portare alla distruzione di questa città, non si mette nella condizione il giorno prima di ballare, soldare, cantare, e il giorno dopo distruggere. No, non è possibile, non è coerente. In realtà, insisto, il suo travisamento mai è stato inteso come tale. Lui ha trovato questo passamontagna esattamente come io personalmente ho trovato un paio di occhialoni che fortunatamente mi hanno salvato, che ho potuto mettere sugli occhiali dai lacrimogeni che venivano sparati, e li abbiamo trovati, stavano lì. Ha pensato, tant'è vero, e questo è il punto sul quale porgo l'attenzione di questa corte, nel momento in cui si vedono questi famosi lanci di pietra, il davanzo non è travisato, il passamontagna ce l'ha sulla testa. Se si vanno a vedere le foto, così come abbiamo provato a sottolineare più volte al secondo video, il davanzo si presume con il passamontagna calato, quando ha il passamontagna calato si vede visibilmente che ci sono lacrimogeni, si vede il fumo dei lacrimogeni, quando il fumo dei lacrimogeni non c'è, il suo passamontagna non è assolutamente travisato. E ancora di più c'è quest'altro, un altro elemento. L'avanzo, nel momento in cui una foto nella quale sembra il discobolo di Mirone viene dal diario portato in prima pagina con sotto una scritta Black Block a via Tolemaide, suo padre firmandosi professor Francesco D'Avanzo Avella Avellino scrive una lettera al diario dicendo: mio figlio non è un Black Block, voi a pagina avete dato questa immagine, questo ragazzo non è un Black Block. Ora, se noi volevamo una persona che ha intenzione di travisarsi, di venire a fare il sacco della città, che ha intenzione di venire a dare un'immagine di sé, un'immagine che non è di sé, avrebbe in qualche modo collaborato, virgolette, alla propria identificazione. È il concetto, nessuno, né il professor D'Avanzo, né Filippo D'Avanzo, né nessuno che era genio in quel momento ha mai ritenuto che quell'atto, quello che è accaduto in quel momento, fosse una condotta antigiuridica, perché questa è la questione fondamentale. Si è trovati in una situazione nella quale era una reazione necessitata, una reazione assolutamente lecita. Assolutamente le cose di contorno che ci vengono messe in travisamento assolutamente non sussistono. E non sussiste, così come non sussiste che nel momento in cui la Brigata Lombardia si è allontanata è finito lo stato di pericolo. Lo stato di pericolo è iniziato la mattina del 20 luglio ed è finita il 21 luglio con la Diaz. In quel momento è finita. Quando poi i manifestanti se ne sono andati, quando poi le persone che si trovavano all'interno della Diaz sono state massacrate, in quel momento è finito. Sono stati due giorni di panico totale, due giorni nei quali lo Stato non c'era, e io voglio soltanto ricordare, probabilmente anche altri prima di me l'hanno detto, la città, la zona rossa si è allargata la mattina del 20 luglio, la mattina del 20 luglio, quando ci siamo trovati a Brignole per verificare, appunto, io e gli altri colleghi, faccio parte del legal team, sono un avvocato che in genere cerca, è presente in questo tipo di manifestazioni, come ero presente venerdì scorso all'Aquila, così come sono stata presente in altre realtà, di fare l'osservatore e di garantire i diritti dei manifestanti. Noi ci siamo trovati con la città che si è richiusa, avevamo degli spazi che poi ci si sono ristretti, e questo il 20 mattina. Allora, noi ci troviamo, non mi dilungo oltre, perché fondamentalmente l'avvocato Bonamassa avrà modo di continuare sulle ulteriori questioni. Io ritengo però, appunto, ribadire questi elementi: assolutamente può essere considerata antigiuridica la condotta del D'Avanzo, assolutamente le possono essere attribuite delle condotte quali la volontà di travisamento, atteso che non è mai stato travisato, è stato non solo immediatamente, prima, durante e dopo identificato e anzi per così dire rivendicando questa condotta che insisto non era una condotta antigiuridica, era una condotta reale. Non si può assolutamente attribuire a lui neanche l'incendio, come vorrebbe il pubblico ministero del blindato, atteso che i frame, queste immagini che lo vedono, rappresentano appunto un periodo che dura meno di 3 minuti e prima ancora che il blindato venisse dato alle fiamme. E pertanto, su questi elementi abbiamo già avuto modo di... non esiste, tra l'altro, anche sotto un sottoprofilo soggettivo, oltre che oggettivo, che fa parte della sentenza, una volontà cosciente, una volontà reale. e si evidenzia appunto dal fatto che non si vede in nessun modo, in nessun momento danneggiare, ma soltanto raccattare da terra delle pietre che in quel momento non erano assolutamente, a fronte di quello che cadeva dal cielo, dei lacrimogeni sparati ad altezza d'uomo, assolutamente non potevano dare il senso di quello che stava accadendo. E per cui io concludo, lasciando appunto le ulteriori conclusioni e precisazioni al collega Bonamassa, chiedendo che questa Corte voglia mandare assolto l'imputato dai reati di resistenza aggravata e danneggiamento aggravato, perché i fatti non costituiscono reato, ma in via strettamente subordinata, mandare assolto l'imputato perché non sussiste la prova che sono stati commessi, perché noi non abbiamo visto in nessun modo, vediamo il davanzo che lancia una pietra, contro chi? Che cosa ha colpito? Non si vede, non c'è un'immagine, soltanto questa immagine di un ragazzo che lancia una pietra, punto. Non abbiamo nessunamente, in nessun modo, la visione di quello che può aver colpito eventualmente, ammesso e non concesso, questa pietra. Inoltre, mandare assolto l'imputato dal reato di quel capo 58, perché il fatto non costituisce reato. E laddove questa Corte non voglia accogliere le istanze di questa difesa, che un'ulteriore sensibile riduzione della pena, tenendo presente che questa sentenza, questa condanna al davanzo, che oggi si ritrova appunto a dover iniziare una sua carriera, un suo percorso, e tra l'altro appunto come psicologo sta già da oggi che incomincia a dover presentare le domande, questo tipo di sentenza chiaramente ne pregiudicherà, oltre ad aver già pregiudicato questo 20 luglio la sua vita in ordine alle menomazioni fisiche che tuttora riporta, corre il rischio di pregiudicare anche la sua vita futura, atteso che grava come un macigno su quello che potrà essere la sua successiva carriera professionale. Ti ringrazio.
Grazie a lei. Avvocato non c'è? Si è allontanato? Dove è andato? Allora, D'Amico.
D'Amico?
Sì.
Signor Presidente, signori della Corte, sembra questa difesa che i motivi ordinamentali di udienza prevalgano sui motivi di merito, perché altrimenti non si sarebbe richiesto di concludere nella stessa data in cui si è chiamati a giudizio in un processo così complesso. E quindi, naturalmente, aderendo a questa impostazione che è stata data da questo Presidente, io, la Cancelleria e il Cancelliere prendo le seguenti conclusioni. Primo, rilevo che l'appello del Pubblico Ministero e del Procuratore Generale non è stato notificato a questo difensore, mentre ex 584 doveva esserlo. E questo è il primo motivo di gravame. Il secondo motivo di gravame è che la chiamata sintetica, sembra eccessivo, ma anche eccessivo nel senso che già gli regalo qualcosa, la sintetica conclusione odierna del procuratore generale, che si è richiamato ad una memoria, rimanda a questione già sollevata, mi si dice, da altri difensori. Per cui la memoria, per la data che porta, non sarebbe nei termini dovuti e quindi le conclusioni che alla memoria si riportano sono tanto non essere e di questo la Corte dovrà tenere conto. Terzo, noto che non vi è la rappresentanza, il patrono dell'Avvocatura dello Stato, quindi non ho nulla da dire perché evidentemente le conclusioni nei confronti del mio assistito non sono state prese, non essendo presente la parte civile Avvocatura dello Stato. Nel merito, sempre per venire incontro a questa prevalenza dell'ordinamento dell'udienza rispetto al merito medesimo, non dico nulla e chiedo semplicemente il rigetto dell'appello, peraltro come ho detto non notificato, del Pubblico Ministero e del Procuratore Generale. Credo di avere accolto quello che
avvocato, lei
non poteva posso
parlare
certo considerare un invito,
avvocato,
ma una
lei
imposizione,
no,
perché
avvocato
di questo si è trattato.
Signor Presidente, io ero dovuto uscire perché io purtroppo...
Ma io non...
Avvocato,
non ho detto nulla.
Sono appena le 11, sono appena le 11, avvocato, lei può parlare quanto vuole.
No, io non posso parlare quest'oggi perché sono entrato nel processo ora, il processo io lo considero una cosa molto seria che ha i suoi sviluppi, si sente il PG, no, si sente la relazione do
altro,
è l'unica cosa che c'è stata e che mi è stata consentita in questo processo. Per il resto, se questo è un appello, beh, porto via un'esperienza genovese, devo dire, molto poco edificante. Tolgo il disturbo, il collega Bonamassa vorrà sostituirmi per il prosieguo d'udienza e ci vedremo nella sentenza e poi in Cassazione.
Faccio presente.
Noi non ci vedrai in Cassazione, avvocato.
No,
comunque la ringrazio
infatti
per le parole gentili.
Sono per me parole chiare, se permette.
Signor Presidente, devo farle. Signor Presidente.
Se avuto il coraggio di dirle, io il coraggio di dirlo ce l'ho, non mi nascondo di sconfitto. Questi non sono appelli per un processo di questo genere.
Lei è l'unico avvocato, donna.
Beh, no, 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 mi dispiace. Come diceva qualcuno, la verità non va mai lasciata da sola a combattere, e neanche la giustizia. Io capisco dall'inizio i problemi che il collegio ha, di tempi, di lavoro, di tutto. Ciò non toglie che voi dovete capire anche i problemi.
Lei per sé o per l'altro? Lei per sé o per l'altro?
Io sono un difensore in questo momento. C'è un'affermazione di un collega a cui vi è stata una risposta. Il collega sta andando via, ma ha nominato il suo sostituto processuale. Per cui io credo di avere il titolo per poter andare avanti anche sul punto, se no lo posso fare tranquillamente, signor Presidente, quale difensore del mio naturale cliente, che purtroppo è lì, dico purtroppo per lui. Allora, ritengo che prima di tutto devo fare una premessa. Il collega aveva chiesto di poter parlare ad ottobre. Io sono dovuto uscire perché col problemi di cuore la mattina purtroppo devo prendere i diuretici, per cui magari dovrò chiedervi di interrompere. C'era già un'altra posizione che si stava discutendo, quella di D'Avanzo, per cui a mio giudizio andava affrontata in maniera unitaria. Per cui magari non far chiedere l'intervento di un altro collega per un'altra posizione.
Ma se lei si allontana senza dirmi nulla, io cosa posso fare?
Io non disturbo le altre persone, però bastava vedere un attimo, perché aspettare 10 secondi voleva dire risolvere il problema. Io comunque, il problema che volevo porre era che una volta che si vedeva la mia presenza, il collega si poteva dire avvocato. Però il problema non sta lì, il problema è se posto dall'inizio come modalità reali di consentire, di esplicitare in maniera continua, coerente e, mi dispiace, completa, il dovere del difensore. E forse questa cosa al collega giustamente ha dato fastidio e io, perdonate, mi associo quindi alle sue dichiarazioni. Che in parte devo dire... Volevo già fare sotto questo duplice profilo. E adesso inizierei, se il signor Presidente mi autorizza, la mia arringa per quanto riguarda la posizione del mio cliente D'Avanzo. Mi autorizza, signor Presidente? La ringrazio. Allora, mi rilascio a quello che ho detto prima per far presente due questioni. Finita la prima udienza e finita la relazione del giudice a latere, relatore, questo difensore era andato dal giudice relatore e gli aveva chiesto se per caso c'era uno scritto della sua relazione. Il giudice aveva risposto all'avvocato che no, c'erano i suoi appunti personali e che ovviamente questi appunti personali restavano personali. Io avevo fatto presente al giudice relatore, che è lì per cui credo che se lo ricorderà, che ovviamente questo mi spingeva a dover puntualizzare tutta una serie di elementi in fatto che a mio giudizio non erano stati ben ripresi nella relazione. Non perché magari questo non ho problemi a dirlo, non mi posso affidare della conoscenza del fascicolo processuale da parte del giudice relatore, che certamente secondo me l'ha letto, perché se no per serie di cose non poteva neanche dire quello che ha detto. Ma perché siamo ancora in una fase dove quello che è preminente in merito, e dove quindi, di conseguenza, le eventuali valutazioni giuridiche di lettura del merito arrivano, come ovvio, in una posizione autonoma e successiva. Non a caso, infatti, l'appello del procuratore della Repubblica e la memoria, che poi in realtà è un appello del procuratore generale, per il quale io ovviamente mi associo all'eccezione già sollevata, ma che solo per completezza, nel caso in cui voi la respingerete, io la affronterò anche nel merito, non a caso, dicevo, affrontano molto pesantemente, oltre che in diritto, ma il diritto diventa un effetto, molto in fatto la ricostruzione operata dal tribunale nella sua sentenza di primo grado. È estremamente strano, perché è una cosa abbastanza rara, che delle difese difendano una sentenza in maniera così, a mio giudizio, abbastanza completa. E io la difendo, ma non perché, e lo ripeto, e lo ribadisco, e lo chiarisco, non perché ha accolto una delle affermazioni della difesa, cioè quella che vogliamo chiamarla discriminante, causa giustificazione, antigiudicità del fatto, applicabilità dell'articolo 4 ormai stranoto di tutti, ma perché è una sentenza che, per quanto riguarda questo difensore, gli ha consentito di superare una gravissima problematica che lui aveva all'inizio e che adesso ripete, era questa. Sui fatti di Genova credo che si sia scritto, detto e visto, credo tantissimo, in tutto il mondo, non solo in Italia. In tutto il mondo sono stati proiettati filmati di Prese Genova, in tutto il mondo e in decine di organismi, dall'ONU fino al Parlamento europeo, sono stati affrontati i significati politico-giuridici e sociali di quanto avvenuto a Genova in quei giorni. È stato affrontato anche al CSM. E al CSM, si era detto, è finita con una richiesta d'archiviazione perché il procuratore capo ormai andava in pensione. E a cosa mi riferisco? Poi dirò perché per me in parte sono d'accordo col procuratore della Repubblica quando nei suoi motivi d'appello dice che ha errato, secondo lui, il tribunale. Io dico che non ha errato perché l'ha fatto, ma questo è un altro problema, che era necessario quantomeno affrontare globalmente il problema dell'ordine pubblico in quei giorni. Per me il Tribunale l'ha fatto, ovviamente nel limite di quello che erano gli suoi ambiti. Non poteva affrontare Bolzaneto, non poteva affrontare la Diaz, anche se poi ovviamente sono stati depositati quegli atti. Questo difensore però aveva un problema molto serio. Aveva il problema, inizialmente, se il Tribunale di Genova fosse il Tribunale adatto a discutere gli aspetti giurisdizionali di quanto avvenuto in quei giorni. E per due ordini di ragioni. Il primo ordine di ragione è perché la Procura della Repubblica, a me è stato detto, e non solo a me, io l'ho ripetuto alla stampa, in quei giorni ero in piazza ovviamente, perché facevo parte e faccio parte del General Legal Forum, ha detto chiare lettere che mai la Procura della Repubblica, e forse il Procuratore Generale, questo dovrebbe interessargli come nella sua funzione, che mai la Procura della Repubblica avrebbe provveduto autonomamente a indagare per i fatti di strada, sindacare l'operato delle forze dell'ordine per i cosiddetti fatti di strada. Credo che all'epoca sia uscito anche sui giornali questa notizia. E questo ha lasciato estremamente perplesso questo difensore. La seconda considerazione che aveva lasciato estremamente perplesso questo difensore era il ciclostilato, riconosciuto come tale anche dal CSM, con la quale era stato vietato il colloquio dei difensori con i fermati. Un ciclostilato, quindi steso prima, in modo generico per tutti, e che purtroppo, mi dispiace dirlo, è stato utilizzato alla fine e ha consentito, non
non era infine, ma il dato oggettivo ha consentito Bolzaneto, dove gli avvocati che si erano presentati sopra un accordo con la procura, il tribunale e l'ordine degli avvocati, per poter parlare con la gente sono stati allontanati. C'è un bellissimo pezzo di un collega che poi purtroppo è rimasto ferito perché è stato picchiato durante gli scontri anche lui, dove dice che lui era davanti a Bolzaneto per chiedere di poter accedere, gli è stato impedito l'accesso con la frase: voi tanto non potete entrare dal dottor Perugino. E questo, ripeto, nonostante quello che era stato prima, e la frase di Pedro Perugini si riconduceva appunto a questo titolo. Devo dire quindi che io inizialmente ero molto dubbioso sul fatto che la giurisdizione di Genova potesse esprimersi. Devo anche dire che però, soprattutto per i fatti inerenti, molti soggetti che sono stati fermati durante i cosiddetti fatti di strada e per quello che è successo poi con i soggetti accusati per la Diaz, nell'immediatezza quindi anche di quei giorni, devo dire che invece ho potuto vedere che la parte giudicante della giurisdizione di Genova invece aveva dimostrato, a mio giudizio ovviamente di parte da avvocato, aveva dimostrato una capacità di estraniarsi molto maggiore di quella che io pensavo. Tant'è che l'ufficio GIP ha praticamente, nell'immediatezza, fatti gli interrogatori convalida, come era suo dovere, ha praticamente messo tutti, ha riconosciuto da subito in maniera chiara quello che era successo, cioè la non responsabilità delle persone e la necessità forse di andare a vedere altre questioni. Tant'è che per esempio tutti quelli addetti sono stati portati archiviati come posizione rispetto appunto all'accusa di danneggiamento e non solo, l'associazione finalizzata, la stessa per cui poi invece altri 25 sono finiti a dibattimento, e per tutti gli altri decine, per non dire centinaia, fermati dove si è andati a processi singoli e dove la Procura della Repubblica non ha mai elevato l'accusa per cui elevata nei confronti di quei 25, molto spesso, per non dire forse quasi sempre, si è finiti con sentenze di merito che assolvevano. Tutto questo ha trovato dal mio punto di vista un cappello finale positivo, e per questo che la difendo, perché per me è il momento culminante, nella sentenza del Tribunale per cui adesso invece siamo in sede d'appello. Una sentenza che riconosce quello che tanti altri giudici civili e penali hanno riconosciuto, cioè che da una parte si era in presenza di una situazione dove la negazione dello Stato di diritto era proprio quella purtroppo riconosciuta dal Parlamento europeo, dalle norme dell'ONU, dalle associazioni mondiali. Se non a caso Genova è considerata la negazione del diritto più elevata, più grave dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ma dall'altra parte hanno anche riconosciuto purtroppo che le forze dell'ordine non sempre hanno riportato con veridicità quello che loro avevano fatto e visto. Questo dato è riconosciuto anche dallo stesso Tribunale, laddove rimanda alla Procura della Repubblica 4 posizioni, ma all'interno in realtà dice ben altro, affinché la Procura della Repubblica agisca per il reato di falsa testimonianza reso davanti a loro addirittura. Io non so cosa ha fatto la Procura della Repubblica, se la Procura Generale ha verificato, se vi è stata un'iscrizione a modello 21, non ho la più pallida idea, non voglio saperlo. Mi auguro che tutto ciò sia avvenuto come previsto dal nostro codice di rito. Anzi, lo do per scontato che sia avvenuto come previsto dal nostro codice di rito. Così come do per scontato, anche se purtroppo all'esterno non l'ho potuto vedere, che sia avvenuto come previsto dal nostro codice di rito anche l'iscrizione a modello 21 di tutte quelle situazioni che i giudici singoli hanno potuto ravvisare come riportati in maniera non fedele. Poi, che sia buona fede, che sia un errore, che sia tutto un altro, è un problema che toccava vederlo ai singoli. Ma tutto ciò assume rilevanza in questa sede perché il procuratore della Repubblica, nei suoi motivi di appello, tra le varie cose che afferma e che poi vedremo, fa notare che a suo giudizio non si può non considerare anche le testimonianze come veritiere. In altri termini, lei dice, non ci si può basare per ricostruire i fatti praticamente in modo esclusivo sopra, diciamo, le testimonianze visive meccaniche, ma è necessario anche utilizzare, e bisogna rivalutare, le testimonianze personali. Trascende il fatto che questo è proprio l'opposto di quanto ha detto nelle sue conclusioni, ma questo di fronte al giudice di primo grado, come voi potrete tranquillamente e agevolmente verificare, vi è un problema di fondo. Questa difesa, in primo grado aveva ripetutamente sollevato la problematica inerente alla completezza e la parzialità anche del valore testimoniale che le riprese potevano dare o avere, che è lo stesso problema che possiamo avere tutti quando si vanno a valutare delle testimonianze personali. Tutti noi sappiamo che molto spesso, purtroppo, l'affidabilità dei testi, anche legata qualche volta purtroppo agli anni che trascorrono, non è proprio la più affidabile o la massima che si può ritenere di avere. Lo stesso principio andava utilizzato per quanto riguarda l'ammissione degli audiovisivi e di tutte le altre prove, con l'aggiunta che molto spesso le stesse magari potevano essere assemblate in maniera tale da poter non corrispondere realmente poi a quanto avvenuto. C'è un esempio bellissimo che è venuto fuori nel dibattimento di primo grado quando il consulente tecnico del PM ha mostrato una ripresa inerente alla carica di Manin, dove a un certo punto la ripresa si interrompe di blotto proprio quando dei poliziotti si voltano verso destra. Mi ha colpito molto questa cosa, perché quell'interruzione ha impedito di far vedere una cosa importante, anzi in realtà più cose importanti, ma la cosa più importante è che non si era voltata verso destra con i manganelli perché c'erano i black block cosiddetti, ma perché c'era un medico che è stato ovviamente leggermente poi colpito con i detti manganelli, che non stava facendo nessun reato, salvo essere con la sua maglietta di medico del Genoa Social Forum lì presente. Ritiene questa difesa quindi che comunque però, che ne dica adesso, che ne abbia detto in passato o che ne vogliamo valutare, il Tribunale ha fatto una scelta corretta alla fine nel utilizzare, nell'ammettere in prima, ovviamente, tutte queste prove. E questo però ci consente di effettuare già una comparazione rispetto alla valutazione nuova di preminenza della testimonianza diretta di persona fisica che il procuratore ha fatto nei suoi motivi d'appello. Praticamente, magari potrò esagerare, ma è solo per farmi comprendere, praticamente tutti i pubblici ufficiali che sono stati sentiti nel processo di primo grado, chi più chi meno, i più poi sono stati mandati come atti alla procura, hanno fatto affermazioni che non solo contrastavano con altre testimonianze fino a qui è una cosa ordinaria e normale, ma che contrastavano con quanto emergeva da riprese effettuate da soggetti terzi, non effettuate da manifestanti. E questo, in un procedimento normale e ordinario, a giudizio di questo difensore, avrebbe voluto dire che il collegio avrebbe dovuto ritenere totalmente inaffidabili tali persone. E in parte questo l'ha fatto il Tribunale, anche se non l'ha esplicitato, salvo che per i quattro maggiori. L'ha fatto perché nella sua ricostruzione, per esempio, dell'assalto al corteo, del cosiddetto corteo delle tute bianche del giovedì, ha comparato in maniera logica e precisa quanto emergeva dalle dichiarazioni dei vari testimoni e quanto emergeva dal praticamente occhio elettronico delle riprese. Non ha tirato conclusioni su questo, ha rimandato alla Procura della Repubblica. Io però, proprio perché ritengo che il Tribunale, non avendo tirato quelle conclusioni, non è giunto alla logica conclusione, io ritengo, ulteriore, che il mio cliente doveva essere discriminato rispetto ai fatti anche per tutti quelli successivi al momento in cui diceva il Tribunale lui potesse essere considerato tale, cioè l'applicabilità dell'articolo 4 sotto il profilo temporale. Io ritengo invece che diventa importante proprio ai fini di considerare che l'articolo 4 e non solo sia applicabile a tutta la giornata e a prescindere dai singoli. E adesso arrivo a spiegare la ragione di ciò. Il Tribunale ricostruisce lo spostamento del gruppo di carabinieri guidati da maresciallo Mondel fino a quando arriva in via Ivrea e tutto il resto. Io leggendo mi sono posto tre ordini di problemi che in parte erano già stati posti in una memoria conclusiva per D'Avanzo Filippo, che voi troverete agli atti del Tribunale di primo grado, che io qui in copia, a firma dell'avvocato Adriana Lesta e la firma dell'avvocato Dero Rossi, che mi sostituiva in questo processo, dove è stato in maniera proprio minuto per minuto nei fatti ricostruito non solo l'arrivo del contingente in via Ivrea, ma anche quello che è successo dopo, fino alla carica ulteriore successiva delle forze dell'ordine qualificabili come polizia di Stato, che è intervenuta sotto la guida del dottor Gaggiano. Da tutto questo emerge con chiarezza che pratica, io dico le tre per comodità, per non dire le 14:54 e 23 secondi come voi troverete poi scritto, ma dalle tre fino alla fine, cioè fino alle sei, fino a quando cioè il corteo, le persone che facevano parte del corteo non sono rientrate nello stadio Carlini, è stato un continuo susseguirsi di cariche e non solo. È stato un continuo susseguirsi di azioni che nella migliore delle ipotesi rientrano nell'articolo 4 ormai noto e che a giudizio di questo difensore integrano in molti casi estremi di reato. Non è solo a giudizio di difensore in realtà, perché anche il collegio giustamente fa presente che avere un'arma fuori dalla dotazione più dannosa dalla mattina tenuta nello stivale integra un reato previsto per tutti i cittadini e anche per le forze dell'ordine. Se non sbaglio è porto d'armi, usare un'arma impropria in manifestazione, non è proprio della legge 75 consentito, non è consentito per i manifestanti, non è consentito per le forze dell'ordine che invece hanno delle dotazioni ben precise, come ricorda lo stesso Tribunale. Ma se ciò è vero, dobbiamo fare anche un passo in più e porci una serie di problemi nella ricostruzione del fatto che in realtà, siccome il Tribunale di primo grado vedeva strettamente connessi esclusivamente l'articolo 4, come sua cognizione immediata, non sono stati fatti. E mi spiego cosa intendo. Vi è una prima cosa da considerare, cioè vi sono una serie di elementi. Il primo elemento da considerare è che non esisteva un solo centro di comando. A Genova in quel momento c'erano due centri di comando. Un primo centro di comando era presso la questura, che per legge dovrebbe essere il centro di comando. E un secondo centro di comando, però, che in teoria non potrebbe esistere come centro di comando autonomo, era presso il comando provinciale dei carabinieri. E presso il comando provinciale dei carabinieri facevano riferimento le immagini, tutte le immagini, di tutte le cineprese del traffico che vi erano, a cui sono a Genova, che vi erano a Genova. Lo facevano riferimento quindi alla questura, ma al comando dei carabinieri. Vi è un ulteriore aspetto. Tutte nella giornata del 20 le situazioni che poi hanno portato alla carica, alla, diciamo, a quelli che vengono poi considerati gli scontri, le aggressioni al corteo delle cosiddette tutte bianche, è stato in realtà condotto da appartenenti all'arma dei carabinieri, non appartenenti alle forze dell'ordine, polizia di Stato. La terza questione, che deve essere secondo me presa in considerazione, è che gli unici soggetti che erano realmente in condizione di poter valutare e vagliare la situazione a livello visivo, proprio perché avevano la disponibilità delle riprese in diretta delle cineprese del traffico, non era la questura, ma erano i carabinieri. Questo perché diventa in parte importante? Facciamo un esempio per farmi capire. Quando viene detto al gruppo di Mondelle, ai carabinieri, di prendersi e andare verso Piazza Giugni, se non sbaglio, non vorrei dire fesserie, rispetto, grazie, non c'era già più nessuno lì da un pezzo. E chi lo poteva vedere non era la questura, che aveva solo gli elicotteri, con tutti i problemi che sappiamo, ma erano i carabinieri, non la questura. È ben vero che presso il comando provinciale dei carabinieri vi erano anche dei rappresentanti della questura, che e così come vi erano dei rappresentanti dell'arma dei carabinieri presso la questura. Ma è altrettanto vero che gli unici che in realtà potevano avere elementi decisivi erano loro. E cosa strana, io insisto, quando è stata fatta la richiesta di andare in quella piazza che il Presidente giustamente mi ha detto che era giusta, era già passata mezz'ora, è passata mezz'ora da quando quelle persone, il cosiddetto blocco nero, chiamiamolo così, che era lì, era già andato via. E Marassi, la seconda destinazione. Io qui devo far presente anche qui due questioni. La prima, che il personale delle forze dell'ordine che doveva proteggere dall'esterno Marassi era dei carabinieri. Che quando sono arrivati questo gruppo, che tutti quanti dicono 25-30 persone, di Black Bloc, sono andati via. E sono andati via senza spiegarne la ragione. Tant'è che il direttore del carcere, lo troverete nelle sue dichiarazioni rese in dibattimento, ha telefonato al comando regionale, perché col provinciale quanto non ce la faceva, e questi gli hanno detto che non lo sapevano perché erano andati via. E notate, saranno andati via per una ragione molto importante, ma a quanto pare la ragione molto importante non era certamente inerente all'entità dell'assalto, considerato che sempre lo stesso direttore ha fatto presente anche dentro erano pieni di forze dell'ordine della penitenziaria, e B, che non sono usciti perché non era necessario. Rispetto alle ragioni di ordine pubblico, quella ventina di persone non creavano problemi. Sì, hanno potuto dare buttare della benzina dentro nell'ufficio, ma non era una situazione tale da far intervenire le forze dell'ordine, perché anche la polizia penitenziaria in quel caso è forza dell'ordine, fuori andando a toccare l'incolumità di persone, seguendo poi le direttive, perché le stesse direttive date dal Ministero degli Interni dicevano ciò. Prima di tutto bisognava tutelare comunque anche l'integrità delle persone, privilegiandola all'integrità fisica dei beni. E allora, se questo assalto non era idoneo, assolutamente, perché i carabinieri sono andati via? È una delle risposte che nessuno è riuscito a ottenere. Sentite, in dibattimento hanno parlato di decine di bottiglie Molotov, centinaia di persone che hanno assalito. Può anche essere, le immagini dicono completamente l'opposto. Le immagini e le dichiarazioni anche del direttore del carcere e del capo delle guardie dicono una cosa completamente diversa. Notate, apro una parentesi, l'affermazione di essere sempre stati soggetti a assalti proditori di centinaia di persone, al lancio di decine e decine di bottiglie Molotov, di migliaia di pietre, io scusate esagero ma solo per farmi capire, è stata fatta sempre comunque, sempre, e mai una volta questa affermazione viene riscontrata, mai, non viene riscontrata da testi terzi, non viene riscontrato da riprese, delle stesse riprese delle telecamere del traffico e dalle cineprese di mezzo mondo. Il massimo è raggiunto quando viene affermato che la carica Manin nei confronti di suore e soggetti della rete Lilliput è avvenuta perché questi avevano anche loro lanciato. Mentre i Black Bloc però stavano andando da un'altra parte tranquilli e viene narrando di questo genere. Allora, tutto questo insieme di fattori non parte, qui ragiona la Procura della Repubblica, non parte assolutamente dal corteo dei cosiddetti dei disobbedienti, delle cosiddette delle tute bianche. Parte la mattina. Nei motivi di appello il PM accusa il tribunale di non considerare nella sua integrità il problema dell'ordine pubblico nella città di Genova in quel giorno. Sarebbe facile e anche diminutivo secondo me rispondergli che chi doveva farlo era appunto colui che era titolare dell'ordine pubblico. Se riteneva che l'ordine pubblico fosse tale come situazione negativa da impedire l'esercizio di un diritto costituzionale dei soggetti, avrebbe dovuto farlo e dirlo, ma questo non è avvenuto e quindi sarebbe facile dire che in tale maniera i soggetti titolari dell'ordine pubblico avevano ritenuto che lo stesso non era talmente leso e talmente una situazione di gravità da impedire di esercitare il diritto a manifestare che avevano quelle persone. Ma in realtà il problema è molto più grave a giudizio di questo difensore. E in parte viene affrontato anche dal tribunale, in parte, anche perché, ripeto, non era direttamente connesso, una volta che ha fatto la scelta dell'articolo 4, connesso col suo dovere all'interno del giudizio a cui era chiamato. E mi spiego. Io forse non credo di esagerare, magari il procuratore mi potrà correggere, ma non risulta a questo difensore che in quelle giornate sia mai stato fermato un solo Black Bloc. In altri termini, questo gruppo di persone che a seconda dei casi sono 50, 100, 1000, 300, a seconda di chi li vede, li guarda e li legge, cioè per esempio c'è un giornalista esterno che dice che è una cinquantina, c'è un altro giornalista che è Amadori, sentito a dibattimento del Panorama, che poi è noto per essere stato implicato in un'indagine quale alleato diciamo dei servizi dalla Procura di Milano, dove invece parla di 300-400, ci sono forze dell'ordine che parlano di un migliaio, ci sono immagini che dicono che in realtà i Black Bloc non erano più di 100-200. Però quello che è, bene, tutte queste persone hanno potuto agire indisturbati praticamente dalla mattina, parlo del 20. Ora, io vorrei far presente una cosa. Negli atti del dibattimento voi troverete l'esame, l'interrogatorio, di alcuni direttori delle banche interessate dai danneggiamenti operati da questi soggetti nella tarda mattinata del venerdì, cioè del 20. Tutti loro hanno dichiarato che nella mattina gli è stato detto di chiudere. E il direttore generale della Carige, mi pare che era, ha dichiarato che gli è arrivata la telefonata la sera prima dalla questura, indicandogli quale chiudere delle banche. In altri termini, questa sì, questa no. Una a 10 metri, l'altra a 20 metri. Io non voglio spingermi, perché parto dal principio di presunzione previsto dalla nostra Costituzione e lo parto per tutti, non voglio spingermi oltre nel dire che quantomeno questo vuole dire che le forze dell'ordine erano a conoscenza, attraverso i filtrati, attraverso i loro metodi di indagine, attraverso quello che vogliamo, di quello che alcuni volevano commettere il giorno dopo. Non mi spingo oltre a questo, anche se invito la Corte, per esempio, a riguardare le dichiarazioni di quello che allora era un senatore della Repubblica, che afferma di aver visto persone travisate che erano, diciamo, identiche a quelli chiamati Black Bloc con delle spranghe, entrare e uscire dalla base, chiamiamola così, delle forze dell'ordine che era davanti, vicino a Piazzale Kennedy, su mare. Non voglio spingermi a questo, non voglio neanche spingermi a quello che un giornalista ha dichiarato del gruppo di persone che ha lanciato i sassi, o quello che lui pensa che erano sassi, due o tre, che hanno dato la possibilità, io dico, e qui invece mi spingo a dirlo, al capitano Bruno e gli altri di caricare il corteo di disobbedienza. Su tutti i dati che trovate negli atti del processo. Non mi spingo neppure a chiedere a questo collegio di chiedere l'acquisizione degli atti in Francia del procedimento che proprio quest'anno è stato aperto nei confronti di molti esponenti delle forze dell'ordine, non si sa che fine ha fatto, come da notizie di giornali mai smentite, le quali purtroppo pareva che fossero Black Bloc in una serie di manifestazioni avvenute in Francia. Non mi spingo neanche a questo, perché è fuori secondo me dal processo. Il dato però centrale era una conoscenza. E allora, se si parla di ordine pubblico, il fatto che era una conoscenza da prima rende ancora più inspiegabile quello che ho detto all'inizio: non un solo Black Bloc è stato fermato durante gli scontri, non un solo obiettivo del Black Bloc è stato intervenuto prima. E ripeto, gli unici soggetti che grazie al controllo diretto delle telecamere del traffico potevano non far inseguire i Black Bloc ma intercettarli non era la questura, era il comando provinciale dei carabinieri. C'è un secondo fattore che vi invito a considerare, che emerge chiaramente dagli atti del processo. Sulla base dei principi di equilibrio nei rapporti tra i vari soggetti delle forze dell'ordine, la questura parla solo con i membri della Polizia di Stato, non parla con gli ufficiali dei carabinieri, comandanti e reparti, pur se questi sono sottoposti, come la legge prevede, al comando di piazza del membro della Polizia di Stato. Il soggetto che può parlare con i carabinieri è il comando provinciale. E allora, si ha quindi una doppia sequenza di comando. La prima, che è della questura verso i membri della Polizia di Stato. La seconda, che è del comando provinciale verso i membri o i soggetti appartenenti all'arma dei carabinieri. Una delle ragioni, poi lo vedremo meglio, una delle cose, anzi, che hanno colpito molto questo difensore, è il silenzio, perché Mondelli afferma che non riesce più a parlare, del telefono, radio, della radio, in dotazione, che lui aveva dal momento in cui gli è stato detto di andare a Marassi, al momento in cui invece è finito in Ivrea. Beh, diciamo che anche il coordinamento tra le forze dell'ordine non è riuscito, perché anche i carabinieri non hanno potuto dire questo, eppure ci è voluta mezz'ora per arrivare lì. Non ci è voluto un minuto. Diciamo che non c'è ricoordinamento, realmente, no? Diciamo. Però c'è un problema che questo difensore si è posto, che è questo. Se non sapevano che c'era il corteo delle tute bianche che arrivava, se veramente il capitano Mondelli dicevano che loro non erano a conoscenza del punto in cui era il corteo, se diciamo veramente hanno detto la verità su questo, l'hanno detta anche sul fatto che il capitano, che ha continuato a ribadire che l'ordine che lui aveva non era di andare a Marassi, ma era di andare in via Ivrea, perché questo gli ha dichiarato ripetutamente. Notate, c'è una telefonata interessante che viene fatta con Mondelli, dove gli viene detto, da quello del comando, che lui non è colpa sua se l'ha mandato lì, gli è stato detto dal vice capo di andare, di dirgli di andare lì, e quelli non è Marassi. E allora tutta la ricostruzione ufficiale parte dal presupposto che prima doveva andare in via Giusti, e abbiamo visto che in via Giusti, quando gli è stato dato l'ordine, nulla c'era. Poi gli si sposta a Marassi, però peccato che abbiamo visto che in realtà a Marassi non vi era un problema di ordine pubblico. Ma anche lo spostamento a Marassi lascia stupito questo difensore, perché prima ancora di sapere che questo reparto non poteva più andare a Marassi o non era più diretto a Marassi, lo potete leggere sempre in quella memoria che è stata depositata, è stato dato l'ordine a un altro reparto di andare a Marassi. Se già ce n'era uno che è stato ripetutamente sollecitato per andare a Marassi, perché di punto in bianco mandarne un secondo? Si sapeva forse che questo, come ha detto giustamente il capitano, non doveva andare a Marassi ma doveva andare in via Ivrea? Perché doveva andare in via Ivrea allora? Cosa c'era in via Ivrea? In quel momento non c'era nulla. In realtà, dall'esame comparativo del provvedimento del questore emesso il 19 per l'organizzazione del 20 e da quanto emerso poi in commissione parlamentare, voi avete agli occhi tutto ciò, vengono fuori due cose interessanti ulteriori. La prima, tutti i soggetti che erano indicati dal questore come responsabili di piazza nelle zone interessate poi da quello che è successo sono stati rimossi, non c'erano loro e nessuno ha capito il perché. Alle richieste ovviamente non c'è stata risposta. Motivi di servizio, quali non si sa. Nella notte tra il giovedì e il venerdì, però, sono stati spostati, a prescindere dall'ordine del questore, sono stati spostati i container e i reparti. Sono stati spostati in maniera tale da causare una cosa molto semplice: trasformare via Castagna fino ad arrivare in Piazza delle Americhe in un cul-de-sac, cioè in una situazione dove i manifestanti non potevano scappare nell'unica direzione che veramente avrebbero potuto fare se volevano sciogliere veramente il corteo, cioè andare verso il mare. E sotto questo profilo c'è una dichiarazione molto interessante, sempre di un giornalista che non può, credo, essere accusato di essere uno global e dare motivazioni, diciamo, di parte, che però corrisponde oltretutto ai dati fattuali. Questo giornalista che è passato, che è lo stesso che ha dichiarato di questo gruppo di persone che è passato vicino alle forze dell'ordine schierate via d'America, che sono intervenute, hanno fermato in questo gruppo solo alcuni che avevano i caschi e hanno lasciato andare via degli altri dopo avergli parlato, che questi altri andati via sono quelli che poi hanno lanciato le due o tre pietre verso il reparto dei carabinieri, che poi ha portato alla carica di questo reparto di carabinieri. Lui dice una cosa che poi, guardando gli atti, non ha tutti i torti, è questa: se stando a quello che era il provvedimento del questore, le affermazioni fatte anche pubblicamente dai dirigenti delle forze dell'ordine, il corteo poteva arrivare fino praticamente in Piazza Verde, cioè diciamo in Piazza America per comodità di chi è ignorante del territorio di Genova, non c'erano così, e lì tutti sapevano, perché era stato dichiarato che ci sarebbe stato, e per questo che il questore aveva limitato il divieto fino a lì, aveva quindi non emesso divieto fino a quella parte, e lì si sapeva che quel corteo, quindi almeno la sua testuggine, avrebbe provato, anche senza offendere fisicamente, avrebbe provato a sfondare per accedere anche simbolicamente alla zona rossa, e che loro quello avrebbe dovuto impedirglielo. 150 poliziotti. In compenso i reparti erano tutti schierati più avanti, i reparti dei carabinieri erano al lato dove c'è l'albergo, e poi c'erano via via durante tutto il pezzo, concentrandosi proprio nelle vicinanze degli ebrei. Perché prima era venuta una cosa che voi potrete vedere nelle ricostruzioni: i Black Bloc non si sono concentrati in un posto lontano da lì, si sono concentrati in una piazza tematica che era sotto via Tolemaide, dove dovevano andare i Comas, che non hanno potuto fare, e lì c'erano delle forze dell'ordine che non sono intervenute subito, c'erano polizia e carabinieri che hanno lasciato il tempo, per inciso anche quelli che poi noi vedremo poi impegnati nella carica contro il corteo, che non hanno caricato o non sono intervenuti subito per fermare queste 50 persone nella piazza che stavano distruggendo la piazza, ma sono intervenute, e qui c'è testimonianza iosa, riprese, tutto quello che volete, quando questi già avevano, si erano già attrezzati tra virgolette, si erano già organizzati tra virgolette, e quando stavano arrivando i Comas, che ovviamente non erano lì, visto che gli unici due dei Comas che erano presenti hanno tentato di impedirgli, e uno è finito all'ospedale, l'altro mi pare non bernato una volta tanto dalle forze dell'ordine, ma mandato da questi Black Bloc, e l'altro è rimasto anche lì ferito, ma si è allontanato. E quando c'è stata la carica, quello che poi viene detto nella sentenza, che la carica ha diviso in due pre-block, la carica in realtà non ha diviso in due pre-block, perché la carica ha inseguito praticamente il pezzo dei compass. Su questo anche qua ci sono decenti riprese, cioè lì è avvenuta la stessa cosa che poi avviene per tutta la giornata e avviene poi anche il sabato. Le cariche non vanno addosso a coloro i quali commettono, se vogliamo ritenerlo veramente reato, allora scritto poi qua, vanno addosso agli altri. Ripeto, Piazza Manin, è l'esempio più eclatante, proprio più eclatante, ma purtroppo non è che è diverso dagli altri, è più eclatante perché lì non si può parlare nella maniera più assoluta. Non si può parlare di gente che neanche astrattamente avrebbe lanciato un sasso, era la rete di Lilliput. Per chi non lo sa, sono reti cattoliche. Erano quelli con le mani bianche, che voi avete, che poi avete visto in decine di filmati. Eppure, anche lì, le testimonianze, loro dicono, noi eravamo davanti, i bel blocco vanno a destra e loro caricano noi a sinistra. Poi entriamo nel merito delle modalità delle aggressioni, che è un altro problema. Però quello che io voglio dire è che questo modus operandi è un modus operandi che si ha dall'inizio. Ed è un modus operandi che poi, in termini processuali, tra virgolette, ma anche in termini storici, già dall'epoca, fa sì che i danni siano ascritti non a coloro i quali effettivamente li hanno fatti, ma in generale ai manifestanti, e che diventano tutti black bloc, comprese le tute bianche. Purtroppo lo diventano anche per coloro i quali dovrebbero poter distinguere. Io ho letto, e qui andiamo, poi vediamo i motivi del PM, ma io ho letto i motivi del procuratore generale. Beh, io devo dire onestamente che io non devo aver guardato il fascicolo, proprio non lo devo aver guardato. Spero che il procuratore già me lo possa indicare o che lei li possa trovare. Perché qui sono affermate delle cose che negli atti non ci sono. E ci sono affermate delle cose, dei fatti ricondotti a soggetti che, diciamo, possono essere frutto di errore. Faccio un esempio. Qui c'è l'affermazione a pagina 4. Io parlo dei fatti e le valutazioni è un altro problema, si possono condividere o non condividere, poi se volete le affrontiamo, ma per adesso mi limito ai fatti. Che ha ingiustamente, il Tribunale ha ingiustamente attribuito una patente preconcetta di laicità e pacificità a tutti i manifestanti astrattamente riconosciutisi nelle tute bianche e persino quando erano, sono passato a pagina 5, di fatto usciti completamente dai ranghi del corteo e si sono abbandonati ai comportamenti di quel capo di imputazione. O quantomeno li ha ritenuti in blocco e perciò solo meno pericolosi e in definitiva meno colpevoli dei reati perpetrati. E fin qui. Però più avanti cosa dice collegandolo a quello? Dimentica poi il Tribunale che non pochi soggetti, per raggiungere i propri delittuosi fini, hanno partecipato sia al corteo del bel blocco sia al corteo delle tute bianche attraversate o meno. E l'altra cosa che dice, che non di meno l'impegno non venne mantenuto da molti manifestanti oggettivamente uscenti dal corteo delle tute bianche e tra essi certamente anche gli odierni imputati. Allora, siccome lo riporta, senza specificare a che cosa, poi dirà degli episodi ben precisi, uno deve pensare che in realtà il procuratore generale richiami quanto dichiarato da Gaggiano durante il suo interrogatorio in primo grado, cioè che lui ha visto delle persone uscire dal corteo delle tute bianche per andare da un viatore nel sottopasso di quello che è via Torino e poi anche più avanti. Peccato che non poteva vederli nella prima parte, perché era dietro la curva del corteo, come giustamente il Tribunale fa presente. La stessa cosa vale poi su tutte le dichiarazioni che hanno detto che sono usciti dal corteo delle tute bianche le persone che hanno fatto dei danni. Quali, esempio? Tra i fatti avvenuti prima della carica, deve ricordarsi anzitutto, e qui torno al procuratore generale, pagina 7, l'incendio della vettura tra Montevideo e Tolemaide. E quindi c'è un episodio che certamente è prima della carica. Ma ancora prima di ciò, altre persone uscenti dal corteo delle tutti bianche travisate avevano saccheggiato l'agenzia bancaria della zona di San Proposito, l'agenzia di viaggi di Angolo Corso Castaldi, e poi l'occupazione del tunnel di Brignole, che viene ripetuta quando poi è pacifico che ciò non è mai avvenuto, e la distruzione di un'ambulanza. Tutto vero. Peccato che la prima parte l'hanno fatto in bel blocco 2 ore e mezza prima che arrivasse il corteo. E la seconda parte, della secondo elenco del procuratore generale, il tunnel di Brignole non è mai stato occupato, come emerge chiaramente dagli atti e dalle riprese, o quantomeno quando è arrivato il comando, quando è arrivato il gruppo dei carabinieri che poi ha fatto la carica, non c'era più nessuno in quel tunnel perché erano già tutti oltre Marassi, i Black Bloc, e l'ambulanza, che certo che non era un mezzo militare, siamo tutti perfettamente d'accordo, peccato che l'ambulanza e il guidatore sono stati rispettivamente uno distrutto e l'altro massacrato di botte, non dai manifestanti ma dai carabinieri, in quella carica, nella carica successiva. Allora, io parto da un presupposto, parastrano, sono sempre partito. Se devo dire una cosa, vorrei che avesse dei riscontri processuali. Allora, io vorrei tanto sapere questa, ma come tante altre affermazioni che sono fatte nella ricostruzione in fatto del procuratore, dove metto? Dove sono? Non lo so. Faccio un esempio ancora. Non basta ancora, come emerge sia dalla videoregistrazione in atti, pagina 12, sia dalle testimonianze escusse, nello scontro fisico con i carabinieri, i partecipanti al corteo di tutte bianche, e in particolare coloro che stavano nelle prime file, avevano già con sé ed avevano fatto ampio uso di bastoni, pietre, eccetera. Si erano perfino barricati dietro scudi di plastica, eccetera. Lo scudo di plastica è vero, ma da dove risulta che avevano fatto ampio uso di bastoni, pietre? Scusate, io non ho trovato nei copiosi atti del fascicolo del giudice di primo grado nulla che dicesse questo, salvo le affermazioni del capitano Bruno, per le quali è stato rimandato alla procura perché agisca per falsa testimonianza. Allora, esistono videoregistrazioni, sono d'accordo, dove? Quali? Perché io ripeto, non le ho trovate, per cui magari è mancanza mia, gradirei però venirlo a sapere. E ripeto, stessa cosa si può dire per quasi tutto quanto affermato qui dentro. Se volete l'affrontiamo punto per punto. Parlo dei fatti, sulle valutazioni, massimo rispetto, sulle valutazioni di diritto le vedremo dopo. Però io ritengo che qualsiasi valutazione di diritto non può, soprattutto in queste aule, essere sganciata dai fatti, quantomeno quelli processuali o quelli noti comunemente a tutti. Perché è importante però questo? Non era per chiedere alla Procura Generale di spiegargli dove erano degli atti che questo difensore non ha potuto vedere, o non è stato capace di vedere e di leggere, ma per un'altra ragione. Nella ricostruzione operata dal Tribunale vi è un punto su cui il Tribunale nulla dice, che ha colpito questo difensore. Il Tribunale correttamente afferma: i carabinieri arrivano, scendono tranquillamente, non ci sono lanci di nulla, non ci sono manifestanti, non c'è niente. Questo è provato da riprese che sono specificamente indicate qui, per cui se volete questo è un ottimo, secondo me, modo di seguire. È tutto individuato, le riprese, i testi, le pagine. Ma si schierano subito. Come facevano? Perché si sono schierati subito lì i carabinieri? Se è provato, se è provato che non c'erano manifestanti, non c'erano assalti, non c'era nulla, come invece è stato detto dal comandante del reparto e dalla poliziotta di Stato che doveva seguire, se non c'era nulla di tutto ciò, se Brignole non era assolutamente in alcuna maniera occupato, se davanti c'erano, come dicono due testi ai carabinieri, c'erano una quindicina di persone, perché la stragrande maggioranza del cosiddetto gruppo di contatto era già oltre via Torino, oltre l'incrocio, e in questa quindicina si vedevano chiaramente che erano giornalisti, che erano persone che, tranquille, che stavano lì. Qualcuno mi spiega come facevano a saperlo? Cioè, come facevano? Perché sono scesi in quel punto? Il corteo non era ancora visibile, che era dietro là, non era assolutamente visibile. Allora sapevano che il corteo era lì? E allora perché sono scesi? Questo è un primo problema. C'è un secondo problema: è stato dimostrato che per arrivare laddove si doveva teoricamente arrivare, a giudizio e ad affermazione delle registrazioni e di quanto affermato dalla questura, cioè prima Piazza Giugni, poi Marassi, quella era la strada più assurda, più lunga, tant'è che per arrivare lì i carabinieri devono chiedere che siano spostati dei mezzi pesanti da via Ivrea all'angolo con dove c'è il grande hotel con le bandiere fuori alla piazza, cioè praticamente dove c'era Gaggiano, che dice di non aver visto passare i 20 mezzi blindati. Perché ha fatto quella strada? Quando è arrivato lì andava dritto. Qui c'è una persona che potrebbe dircelo, che poteva motivare, che era importante, lo scout, cioè in altri termini quella poliziotta, credo, così pare, agente comunque di della questura di Genova, che veniva, che era stato assegnato a loro come conoscitore delle strade, il cosiddetto scout. E qui però ci sono due problemi. Primo problema: all'inizio tutti hanno negato che ci fosse. Una volta che hanno dovuto ammettere che ci fosse, nessuno ha saputo chi era, non si riesce a saperlo. In altri termini, né la questura né nessuno sa chi era il poliziotto che stava lì e che faceva lo scout. Io non voglio dire, mi pare molto simile alle famose fotografie della Diaz, che prima non sono state date alla procura, e quando la procura, dopo molte insistenze, ha avuto, erano le vecchie foto così, di anni prima, che dovevano essere mostrate alle persone perché riconoscessero gli operanti. Io dico una sola cosa: se una cosa simile fosse avvenuta in un'aula di giudizio o in una procura della Repubblica, per soggetti diversi da forze di polizia, cioè da privati, o da persone tipo gli imputati di questo processo, ci sarebbe stato un bellissimo provvedimento chiamato provvedimento di custodia cautelare, che qui non è stato ovviamente, o quantomeno un provvedimento di perquisizione e sequestro, che qui non è stato mai fatto, né prima né dopo. Però resta il dato, tornando, uscendo dalla Diaz e ritornando al nostro processo, che di quello scout nessuno sa nulla. Eppure quello avrebbe potuto spiegare perché lui li aveva portati lì e non portati a Marassi dalla strada più semplice, come avrebbe voluto. Notate, se voi comparate le ore e i minuti e i secondi, scoprirete, come è stato fatto notare, che quando è stata data la disposizione di non andare più in via Giugni ma andare a Marassi, loro erano ancora sul vialone che porta sparato verso Brignole, che quindi bastava attraversare, andare dritto per andare a Marassi. Erano ancora lì, non erano già in via Ivrea. Eppure ciò nonostante hanno fatto il giro. Io devo dire una cosa, credo profondamente che il capitano abbia detto la verità. Lui non doveva andare a Marassi, lui doveva andare, gli avevano dato l'ordine di andare dove doveva andare. Lui su quello ha detto veramente la verità. È peccato che non sono mai state acquisite le registrazioni, se esistono, tra il comando provinciale dei carabinieri e i singoli ufficiali. Questa difesa l'aveva chiesto all'inizio. Peccato che non sono mai state acquisite tutta una serie di riprese di atti che erano presso il comando provinciale. Per essere onesti e completo, devo anche dire che anche tutte le indagini in realtà si sono svolte verso la Polizia di Stato e non verso i carabinieri. Ma questo è un altro problema, è un limite della procura. Però nel processo acquisite non sono. Eppure quel capitano l'ha detto due volte che lui doveva andare lì. E notate, tutta la ricostruzione porta a quello. Questo è il dramma. Perché quando viene detto andate in Giugni, signori, quello non c'era già da mezz'ora. E chi poteva saperlo era il comando provinciale dei carabinieri, non la questura. Quando gli è stato detto vai a Marassi, lui è andato a destra. Non è proseguito, e lo scout non si trova. E ciò, oltretutto, unito al fatto che prima che non sapessero che era, che non erano a Marassi, la questura manda un altro reparto. E notate, con una affermazione di Monnelli, che è bellissima, l'avete anche quella richiamata qui, ma l'avete ovviamente nel fascicolo. Quando la questura gli dice, ma allora sei arrivato? Sto arrivando, Marassi vicina. Erano in via Ivrea. Allora, e notate, Marassi in realtà, l'ho detto prima, non era in pericolo. Come giustamente ha fatto notare il direttore, non era in pericolo. Cioè non toglie che anche il responsabile della piazza, che era quello destinato a fermare i manifestanti quando sarebbero arrivati lì, quindi arrivando a dove, fin dove erano tra virgolette autorizzati, dico tra virgolette perché giustamente viene fatto notare da tutti che è un esercizio istituzionale che non soggetto a autorizzazione, perché non c'è, quindi è l'opposto, diciamo, però solo per comodità di linguaggio che si usa questo termine. Lui aveva pochi uomini. Lui lì non ne aveva abbastanza per fare quell'attività di blocco. Tant'è che quel giornalista, che voi avete agli atti, dichiara che l'impressione che ha avuto lui, perché lui è andato prima dietro il blocco, poi è tornato indietro ed è andato fino al corteo, tranquillamente, delle tute bianche, cioè fino a dove i carabinieri poi hanno caricato all'angolo con via Torino, lui dice che la sua impressione era che il corteo non doveva arrivare laddove poteva arrivare, ma avrebbe dovuto essere fermato prima, perché lo spiegamento di uomini e mezzi era tutto spostato in parallelo più avanti rispetto alla piazza. Per inciso, questa cosa lo dice anche il responsabile della questura. E mi spiego. Sentito, interrogato, lui dice che il corteo doveva andare su da via Torino, non doveva andare avanti, perché se sarebbe arrivato avanti la paura delle forze dell'ordine era che non avrebbero potuto fermarlo perché si sarebbe potuto allargare e che quindi le forze dell'ordine si tenevano in sottopasso di via Archimede e che il corteo doveva andare di là. Ma questo non era quello che c'era nell'ordine di servizio, questo non era quello per il quale era stato disposto teoricamente l'ordine pubblico. E nessuno l'ha detto ai manifestanti questo. se non di fatto, ma neanche questo in realtà è stato detto. Però questo viene detto dal responsabile della centrale operativa ai giudici del dibattimento. Allora, è veramente così un caso che quel capitano dei carabinieri era lì in quel momento? Io non lo so. La mia impressione è che era dove doveva essere, come lui ha ripetutamente detto. E adesso vediamo alla carica, in senso stretto. Non entro nel merito di quanto dichiarato dalle forze dell'ordine, è ampiamente provato che non corrisponde al vero, per cui il problema non si pone, anche se la pubblica accusa può ritenere, basta che indichi quali sono gli elementi su cui basa un'affermazione diversa. La cosa interessante, che però purtroppo in sentenza non viene detta, è che davanti al corteo, cioè quei soggetti che poi sono stati oggetto di carica, la prima carica vera, perché non è stata verso i manifestanti, la prima carica è stata verso i giornalisti, verso i parlamentari, verso il cosiddetto gruppo di contatto, c'era una quindicina della Ligus. Ma chi tende? Quando il corteo è partito da Carlini, nel gruppo di contatto c'erano dei membri della Ligus che dovevano svolgersi e indicare il corteo cosa fare. C'erano in particolare quelli della Ligus di Venezia, voi troverete nelle dichiarazioni di Caccia, dell'onorevole Caccia, troverete riportate queste affermazioni, che è stato anche sentito in dibattimento per un giro. Questi, quando arrivano lì, pochi minuti prima che i carabinieri carichino, si allontanano. Sentiti al dibattimento, affermano di essersi allontanati perché due motivazioni. La prima, un gruppo di manifestanti, una decina, sarebbe uscito dal corteo e gli avrebbe detto, circondandoli, di andare via perché loro della polizia non potevano stare lì. A questo qualcuno fa notare che nelle riprese ciò non si vede, ma a prescindere da ciò ci sono, lì era pieno di giornalisti e fotografi. Volete che non si sarebbero accorti di una situazione di questo genere? Peccato che nelle riprese poi e nella dichiarazione appunto di questo soggetto si dice che lui l'ha guardato e stava andando via tranquillo, che nessuno l'aveva circondato prima e inseguito. Sentito in dibattimento, questi afferma questa cosa e afferma la seconda cosa, che lui per andare via ha dovuto passare in mezzo a un centinaio, se non mi ricordo male, di facinorosi, travestiti di nero, bla bla bla, che stavano per l'ennesima volta lanciando ira di Dio addosso alle forze dell'ordine, non si sa quali. Cioè, caro, qui siamo le solite, parlamentari, birre, bottiglie morto, spranghe, chiunque. Peccato che questi non esistevano, è pacifico. Perché sono andati via? Cioè questi hanno preceduto il corteo da Carlini fino ad arrivare lì. Arrivati lì, all'angolo, dove contemporaneamente arrivano i carabinieri, questi accelerano e vanno via. Non restano lì, col gruppo di contatto. Loro vanno via un paio di minuti prima, quindi fanno in tempo ad andare oltre, dai lanci dei carabinieri e dalla casa. Le motivazioni portate in dibattimento si sono rivelate, purtroppo contrarie al vero, o diciamo non riscontrate. Anzi, gli elementi dibattimentali hanno dimostrato una realtà diversa. Quindi il quesito, io avrei voluto rivolgere alla procura, perché era lei che doveva dare le risposte, era perché questo gruppo della Ligus, che fino a quel momento aveva detto al corteo rallenta, vai avanti, fermati, aspetta, guidandolo fino a lì, proprio quando sono arrivati i carabinieri, in quel momento sparisce. È un elemento strano? Può essere. È l'ennesima. Adesso arriviamo al momento, alla fase successiva. Il tribunale divide in varie fasi anche il procuratore nei suoi motivi. Divide in varie fasi il pomeriggio. Io dico che quella divisione in fasi è contraria al vero, o quantomeno è sbagliata. In realtà lì non vi sono state fasi. Diciamo che, parafrasando un discorso, vi è stato un insieme di comportamenti posti in essere in maniera articolata e congiunta al fine di impedire che quel gruppo di persone potesse manifestare. Che questo sia il fine ultimo o il fine mediato per poter dire che era stato il Genoa Social Forum a distruggere Genova in quei giorni, questo io non lo so. Però mi posso limitare a affermare che esiste agli atti gli elementi probatori per tenere questo. Vi faccio un inciso che credo che vi consenta di comprendere il perché di questa mia affermazione. Il responsabile di piazza continua a dire, così come la questura, che loro erano rimasti sorpresi dalla carica dei carabinieri contro il corteo. Ma per alcuni di loro io ci credo, onestamente, perché io non penso che di questo insieme di comportamenti che dicevo prima erano tutti coscienti o tutti interessati. La mia opinione è che purtroppo una parte minoritaria, però c'era una parte, ma non tutti. Questo vuol dire che credo che molti di loro sono rimasti veramente sorpresi da quello che era successo. La frase della persona al telefono, del centralista della questura, che ha urlato "Oddio, hanno caricato i propri disobbedienti", secondo me è indicativa, è vera, quella persona era in buona fede. Però Gaggiano lo era in buona fede. Gaggiano chiede continuamente che si dica al reparto dei carabinieri di spostarsi per consentire al corteo di venire ancora avanti. Ricordate quello che ho detto prima, il responsabile della centrale operativa aveva detto che nelle loro calcoli doveva andare su da lì il corteo, levarsi da quella parte, andare dietro al percorso del Black Bloc. Però i carabinieri glielo impedivano, proprio stando lì. Lui continua a dire: fateli spostare, fai venire avanti il corteo. Alla fine si spostano i carabinieri, si spostano al lato. Il corteo viene avanti e arriva lì. E a questo punto si trova sotto la carica delle forze dell'ordine, comandate da Gaggiano, che nel frattempo ovviamente sono state poi aumentate da altri. Alla domanda che viene chiesta, che è ovvia, ma scusa, perché? La risposta era: ho visto che ormai, ve lo faccio in sunto, potete verificare se io sto esagerando in una maniera o nell'altra, non credo, ma la risposta in sunto è: beh, ormai c'era già stata la carica, cosa dovevo fare? Allora a questo punto volevo sciogliere il corteo, abbiamo caricato anche noi. Scusate? Dove siamo? Nella giungla? Cioè, se questa è la ragione per la quale un funzionario di polizia ordina o dispone che dei cittadini siano raggiunti da gas vietato dalle leggi internazionali in caso di guerra, come era il CS, che da danni, come è stato provato, gravissimi e irreparabili, che fa sì che dà l'ordine che dei cittadini siano picchiati e impediti di un dito, sai perché? Perché tanto avevano caricato gli altri? Beh, allora siamo messi bene. Però questo è sostanzialmente la risposta che da Gaggiano, è vera? Secondo me no. Secondo me no, perché la vera risposta che Gaggiano avrebbe dovuto dare è un'altra. Una volta che i carabinieri avevano già reso inutile lo spostamento per andare su, tanto valeva costringere il corteo a rientrare. E infatti da quel momento il corteo continua a ricevere continue cariche mentre ritorna indietro. Ciò non toglie che mentre il corteo arretra, voi troverete, per tornare verso lo stadio Carlini, le forze dell'ordine continuano a caricare. Non vi è un momento in realtà di stacco. E continuano a caricare come? Così poi raccogliamo anche elementi ulteriori per arrivare all'articolo 4, ma per arrivare anche a altre situazioni di valutazione che questo legale vorrebbe offrire. Continuano a caricare anche con modalità, diciamo, discutibili. Io oggi ho fatto 54 anni, ero giovane, ma negli anni 70 ero a Milano, non mi laureavo, ero segretario di un sindacato e andavo nelle piazze e ne ho viste di cariche, ne ho viste di scontri. Ho visto, signor procuratore, tantissimi camion dei carabinieri, tantissimi blindati della polizia che arrivavano di corsa 80-100 all'ora addosso ai cortei. Ho visto il cervello di un certo Zibecchi nelle strade di Milano, così come di tanti altri. E mi si viene a dire che quello non era un tentato omicidio? E mi si viene a dire che il comportamento che è avvenuto a Genova, che non vedevo da anni, devo dire la verità, di blindati lanciati addosso dei manifestanti, non è un tentato omicidio? Perché questo viene detto. Che andavano solo a 70 all'ora? Tralasciando il fatto che potrei ricordare di una piccola circolare del Ministero che dice non utilizzatevi di nessuna maniera verso i manifestanti perché per il loro peso rapportato ai freni non frenano per andare sul concreto. Ma perdonate, il nostro ordinamento consente l'utilizzo delle armi anche in motivi di ordine pubblico, armi specifiche autorizzate e con modalità previste dall'ordinamento. In altri termini, se io vedo delle persone scappare non posso prendere un mitragliatore e sparargli addosso. Posso prendere un blindato e dargli addosso? Scusate, qualcuno mi spiega la differenza in una strada tipo gli Atolemaide. Lo stesso tribunale, ma non solo, la stessa comunità europea, mezzo mondo, ha potuto vedere la scena di un blindato che non andava a 10 all'ora, che faceva zigzag inseguendo due manifestanti. Purtroppo non era stato un blindato isolato, perché vedete, dalle 3 alle 4 meno 20 a fare queste cariche sono state nelle strade limitrofe sempre i carabinieri, sono stati i carabinieri nei confronti dei manifestanti. Tanto per dire come si è rotto, purtroppo il tribunale dice, in quel momento si rompe, dopo questi fatti, si rompe il nesso perché è finita la carica dei carabinieri. Vero, inizia quella della polizia. Con la motivazione che ho detto prima. In realtà poi quelle che avvengono non finisce, non smette, ci sono altri problemi, però io ricordo a tutti le scene dei candelotti che arrivavano giù dagli elicotteri, la polizia che era sopra la massicciata ferroviaria e lanciava candelotti non con la mano addosso al corteo, questo è un altro problema, non si può dire che era finita l'aggressione. Per queste situazioni basta dire, vabbè, il blindato è andato via, è finito il pericolo. Io non voglio parlare dell'elemento psicologico del reato, perché mi parrebbe dargli... Mi limito a domandare, chiunque di noi, se si trova inseguito, vede qualcuno inseguito da un blindato che fa le curve per metterlo sotto, quando questo blindato si allontana, se è veramente arrabbiato dopo un'ora e mezza di candelotti lacrimogeni che gli arrivano addosso, scusate, dice fermi tutti, la norma mi impedisce di inseguirlo? Io domando, chiunque di noi cosa farebbe? Poi vedremo se questo, l'inseguimento, è un atto contrario al codice. Non voglio stare subito a affrontare il problema del concetto di resistenza nella nostra Costituzione. Lo affronteremo dopo. O nell'ordinamento europeo. Però mi limito a dire, non è un elemento sufficiente per parlare, non dico di provocazione, santo Dio, ma quantomeno di incapacità in quel momento di poter valutare appieno il proprio comportamento. E la discriminante è perché invece di arrotare me ha tentato di arrotare il mio amico? È una discriminante idonea? Io non lo so, non credo. Io quello che penso è che quel giorno, così come è stato detto in realtà in tutto il mondo, a Genova e nei giorni successivi, siamo usciti dallo stato di diritto e siamo entrati nello stato di violenza. E non siamo usciti dallo stato di diritto e entrati nello stato di violenza, come diceva Gramsci, per colpa di tutti, ma per colpa di gruppi. Certo, una parte è colpa di quelli che vengono definiti black bloc, non fermati da nessuno, ma un'altra parte è solo colpa di quelli definiti black bloc, o è definita anche da quelli che sono definiti in parte, non tutti, ripeto, forze dell'ordine. Non, ripeto, non dico tutte le forze dell'ordine. La stragrande maggioranza io poi l'ho potuta vedere, l'ho vista in altre manifestazioni, perché ovviamente come Genova Legal Forum siamo andati in altre manifestazioni e ho potuto vedere che non tutti erano come quelli, anzi ho sentito io dei poliziotti incavolarsi, per non dire un altro termine, quando hanno visto e sentito le cose di Genova, dando fuori di testa dalla rabbia. Però non tutti sono come mio cugino che quando ha visto il blindato dei carabinieri inseguire i due manifestanti, lui che adesso è vicequestore, ha detto che voleva dare le dimissioni. Non tutti, peccato. E allora, se questa è la situazione, se questa nei fatti è la situazione, possiamo parlare esclusivamente di un incidente? È vero. Non è compito né del Tribunale né della Corte d'Appello acquisire elementi per qualificare diversamente un comportamento, sarebbe compito e responsabilità della pubblica accusa. La pubblica accusa non l'ha fatto. La pubblica accusa sono stati dati, presentate decine di denunce. Non sono state fatte nulla. Lo ripeto, il procuratore generale, il procuratore della Repubblica pro tempore in quel momento a questa persona, e non solo, ha dichiarato che mai la Procura della Repubblica avrebbe indagato i fatti di strada delle forze dell'ordine. È all'interno dello Stato di diritto? Domando. Io penso che la base dell'autonomia della magistratura, ma l'ho insegnato a scuola, non trova la sua origine e la sua ratio nel fatto di dover accettare o mediare rispetto a interessi, ma trova la sua origine, la sua razza nel fatto che, di considerare con tutte le modalità intelligenti e serie del mondo, santo Dio, su questo non c'è dubbio, perché la legge assoluta è gravissima quanto il resto, e qui sono d'accordo, ma comunque di prendere e valutare i comportamenti di tutti, che sia il Presidente della Repubblica o sia l'ultimo avvocaticchio tipo me, sulla base di un codice, oltre che la base ovviamente dell'intelligenza, che forse qualche volta è più importante del codice, ma tenendo conto che tutti siamo uguali. E allora qualcuno mi deve ancora rispondere, e qui è strettamente connesso alla stessa filosofia dei motivi di appello, sia del procuratore, sia del procuratore della Repubblica, sia del procuratore generale. Perché un reato che viene commesso, un fatto che viene commesso, non lo qualifica solo come reato, da un privato cittadino non in divisa, viene valutato come reato, e lo stesso fatto commesso da un cittadino in divisa non è reato? Notate, non è che quel fatto è un fatto che l'ordinamento consente al cittadino in divisa, perché se così fosse sarebbe d'accordo con chi udì che afferma che non è reato. Ma chi è che si mette in questo caso, chi è che danneggia l'ordinamento? Io pongo un problema, perché per me, vedete la cosa assurda, l'ordinamento per me non lo danneggia il poliziotto o il manifestante o colui che commette quel fatto, ma colui che non adempie agli atti del suo ufficio andando a verificare se quel fatto è reale. La giurisdizione viene messa. E forse questo è molto più grave. E allora spieghiamoci. Nei motivi del PM si legge che sì, ci sono stati, lasciamo perdere quanti e come, poi lo potrete vedere voi negli atti, scoprire che non è vero quello che dice il fatto, è secondario, però non può negare che qualcosa è avvenuto. E come lo trasforma il pubblico ministero nei suoi motivi? Dovevano spostare degli impedimenti che erano stati messi giù dai manifestanti. E in quell'operazione può capitare di andare addosso a un manifestante. Non è reale, no? Allora, io ritengo che vi sia stata una situazione di ritorno in parte agli anni 70, in parte dovuta a tanti altri fattori, non ultimi fattori politici. Questa difesa volevano sentire coloro i quali erano nel comando provinciale dei carabinieri, ma non perché ritenevano che, o ritengono che politicamente un ministro non possa restare lì, per nulla, ma perché il comando provinciale dei carabinieri, proprio nella situazione che io vi ho detto, avrebbe potuto fornire molte risposte. Certo, gli è stato detto che loro erano lì obbligati a muoversi, obbligati a restare, perché c'erano i Black Bloc fuori che assaltavano Fonte San Giuliano. Vi invito a vedere le immagini che sono note in tutto il mondo, le avete anche lì, così potete valutare A, qual era l'assalto, B, se c'era veramente l'assalto, e C, perché l'assalto era da una strada, mentre l'uscita era dall'altra. E tutto lì era tranquillo. Vengono dette tante cose. Io ritengo, e il processo da Diaz, il processo Bolzaneto l'hanno dimostrato, le sentenze credo che siano state, siano note a tutti, sono uscite su tutti i giornali, se no diversamente noi potremmo anche, se il procuratore generale non la recepire, consegnare a questo come fatto sopravvenuto a questa corte, ma hanno un filone conduttore queste sentenze, che è lo stesso filone che voi trovate nei fatti avvenuti nei confronti delle tute bianche, per i fatti per cui siamo a processo, il fatto ideologico. E l'accusa che veniva rivolta ai manifestanti è noto a tutti, la famosa telefonata tra i due poliziotti quando parlavano della zecca comunista ammazzata, parlo di Carlo Giuliano, meno uno, sono tutte a livello di questo genere, cioè il problema è perché sono comunisti. Alla Diaz credo che le cose che vengono sentite, no ma ha ragione. Alla Diaz credo che sia noto a tutti, la canzone più sentita è La faccetta nera. Ora, io non voglio entrare nel merito se questo costituisce o meno un reato. Io non voglio entrare nel merito di nulla. Mi limito a ricordare due cose. La prima, la nostra Costituzione ha dei parametri ben precisi, ha delle affermazioni ben precise e dice per adesso di essere ancora basata su un concetto ben preciso, l'antifascismo. Terzo, durante gli atti di discussione della nostra Costituzione è stato affermato e discusso il diritto di ogni cittadino a resistere davanti ad attacchi alle libertà fondamentali previste dalla Costituzione. Questo diritto, parte della giurisprudenza della Costituzionale, afferma che esiste tuttora, anche se alla fine non è stato messo e previsto esplicitamente all'interno della nostra Costituzione, come invece è stato previsto in altre Costituzioni europee, tipo quella tedesca, che forse più picchiati di noi dal nazismo, non hanno evitato a questo punto di ricordarlo e l'hanno previsto. Erano tutti così? No, non credo. Credo che, come sempre, le situazioni non sono mai monolite, sono molto più articolate di quello che riusciamo a immaginare. Quello che io voglio dire è che però esiste una situazione di fatto, che è questa. C'è un diritto costituzionale, il diritto a manifestare. Questo diritto a manifestare si è manifestato nelle forme corrette dell'ordinamento. È stata fatta la segnalazione, la Digos e la polizia, che se ne dica, è andato allo stadio Carlini e ha verificato quello che la gente voleva mettersi su nella testuggine e agli atti e ha detto va bene anche per i caschi. Questa gente ha seguito il percorso, questa gente ha obbedito quando gli è stato detto guarda che forse è opportuno che rallenti. A questa gente, in violazione delle norme, quindi di trombe non ne ho mai sentite neanche negli anni 70, per essere onesto, non ho mai sentito uno squillo, forse una volta, ma non sono certo, per essere onesto. Questa gente però è stata caricata in maniera, con mezzi illeciti, perché le spranghe è reato anche per un carabiniere, e con modalità illecite, perché se permettete, in base alla normativa, il carabiniere o il poliziotto devono utilizzare la forza strettamente necessaria per fermare la persona. E allora spaccare le mani a una persona a colpi di manganelli non è la modalità strettamente necessaria. Oppure la prossima volta, signori, la modalità strettamente necessaria sarà sparare alla testa. Decidiamoci. Troppo, da quelle parti dobbiamo mettere un fine, eh? O vogliamo andare avanti su questa strada? L'altro aspetto. Perché è avvenuto? Motivi possono essere vari, politici, io non voglio stare a affrontarli. Sono fuori da questo tribunale, fino a quando non verrà da questa corte, fino a quando non verranno elevati sotto profilo giuridico dato. Però le modalità diventano importanti per capire, non fosse altro che gli stessi limiti del tribunale dell'articolo 4, per capire se veramente si era una situazione che bene o male portava all'applicazione di quell'articolo. E qui vorrei far notare che il Tribunale, e non solo il Tribunale, affermano che i manifestanti avrebbero potuto reagire esclusivamente rispetto alle situazioni che vedevano. In altri termini, se io non vedo il blindato che va addosso alla collega inseguendola sul marciapiede e poi blindato arriva da me, il fatto che io assalga il blindato non è, o che io mi difenda poi dal blindato perché la collega era stata assalita, non è una ragione giuridicamente accettabile. Ma qui si dimentica una questione: il corteo sapeva dall'inizio, da quando è partito, che c'era una situazione di ordine pubblico lesa. Chiunque era a Genova in quel giorno sa che dalle due si vedevano i pennacchi di fumo salire da decine di posti. Il corteo ha fatto il suo pezzo di discesa fermandosi anche spontaneamente, perché davanti a sé vedeva macchine bruciate, vedeva situazioni di distruzione. Il corteo si è fermato, c'è agli atti le dichiarazioni anche di parlamentari, perché a un certo punto ha deciso volontariamente, perché non voleva che il loro passaggio venisse ricondotto a quelle situazioni. Ma quelle situazioni c'erano, e dalla mattina, dal mezzogiorno, dalla una, purtroppo, e questo è l'altro pregio grandissimo di Genova, la comunicazione, la conoscenza. C'erano decine di radio, decine di televisioni che mandavano tutte le conoscenze, tutti i fatti in diretta. La gente del corteo ha saputo praticamente subito quello che era successo in via Manin con i disobbedienti. Io mi ricorderò sempre una scena di otto suore pauline che erano in maligno e sono state picchiate, tutte e otto. Queste otto suore hanno deciso quello stesso giorno di andare a protestare davanti alla questura, dicendo che loro erano otto suore paoline, non capivano perché non essere state picchiate, perché esercitavano un diritto, cioè quello di protestare contro la fame nel mondo, per inciso, che c'era parte della rete. Una di queste otto mi ha fatto una domanda, mi ha chiesto: ma scusa, quando io sono stata picchiata, sono stata picchiata perché ero suora, è stato proprio da lì. Tu cosa dici? Perché l'ha fatto? E la risposta che io gli ho dato a questa suora è: senti, il perché purtroppo non rilevo, possiamo dirne 2000. Il fatto grave è che tu sei stata picchiata senza fare nulla. Bene, se voi sentivate in quei momenti alcune radio, compreso la radio nazionale che fa riferimento ai Polini, queste frasi le sentivate in diretta. E come le sentivano le persone del resto del mondo? Le sentivano i manifestanti. Tutti sapevano che erano stati picchiati dalle forze dell'ordine, i pacifisti. Tutti sapevano che quelli del Rete Lirico erano stati massacrati. Tutti sapevano quello che era successo nelle piazze sotto, perché le cariche addosso ai Cobas. Tutti sapevano quello che era successo su Corso Italia fino a quel momento, perché tutta Europa lo sentiva e lo vedeva. Certo, magari i manifestanti non avevano le televisioni portatili, ma le radio le avevano. I cellulari qualche volta funzionavano. Non a caso gli hanno detto i responsabili del corteo, loro si fermavano e vedevano le fiamme, vedevano il fumo ed erano preoccupati. Nessuno gli ha detto scioglietevi, eh? Se perché i lacrimogeni lanciati a terza uomo non vogliono dire di fatto scioglietevi, ed è un modo diverso di spiegarsi. E allora, se così è, l'ordine pubblico chi l'ha distrutto? Il corteo dei disobbedienti. Chi è che ha reso il diritto costituzionale di vivere in maniera tranquilla? Perché anche qua non è un diritto costituzionale. E chi è che invece di consentire l'esercizio di ambedue diritti, quello di vivere in maniera tranquilla, scusate anche se è poco giuridico ma è molto concreto, di non vedersi la macchina magari bruciata sotto casa se non per scelta propria, evitando che altri si facciano male, o di manifestare le proprie opinioni, ha fatto in modo che l'uno e l'altro avvenissero. Perché questo è l'effetto finale. La ragione non mi interessa adesso, non è competenza mia. Quello che io devo dire è che questo è l'effetto finale. Da una parte è stato consentito di bruciare le auto, di assalire Marassi, e dall'altra parte è stato impedito di fare il reato. La Procura della Repubblica, per quanto riguarda la prima parte dell'accusa, è stato consentito, ha detto che non si può sindacare, e non è nuova, è dagli anni 60 che si sente questa frase, per non dire prima, che non si può sindacare l'operato delle forze dell'ordine nelle piazze, perché le decisioni del funzionario sono decisioni che vengono assunte sul momento, in decine di processi. I funzionari sono venuti a dire, credo che sia una cosa notoria a tutti, che in quel momento loro hanno fatto una certa valutazione, e questo l'hanno detto anche qua però, che hanno valutato di non assalire il blocco nero per evitare che l'ordine pubblico venisse danneggiato, perché fino a quel momento il blocco nero si limitava a rompere le cose e che quindi bisognava evitare che dal rompere le cose si passasse a fermare la gente. Forse sarebbe utile andarlo a dire a quelli della rete limite, forse sarebbe utile andarlo a dire alle suore, forse anche loro sono cose. E quindi quella valutazione però non è sindacabile. Io dico che è sindacabile da questo collegio, era sindacabile da sempre dalla giurisdizione, è sempre stata vostra da fare, non di altri. Certo, tenendo conto della situazione, certo tenendo conto di tutti i problemi, ma è ovvio, è giusto, è corretto. E allora, il Tribunale l'ha fatta, secondo me.
non l'ha fatta secondo quello che io avrei desiderato, che secondo me era giusto facesse, però ha provato a farlo, è quello che non gli si vuole far fare. Cosa ha detto? Cos'è che ha avvenuto? Dalla ricostruzione dei fatti emerge che le uniche cariche non sono mai avvenute nei confronti di quel gruppo di soggetti travisati che fossero chiamati in blen bloc, infiltrati, come anarchici, come volete, che però erano quelli che hanno distrutto di per via, hanno fatto tutto quello che proprio volevano. Nessuna carica è stata mai effettuata nei loro confronti. Le cariche che sono state effettuate sono state tutte effettuate addosso ai cosiddetti manifestanti, tutte, da Piazza Manin fino ad arrivare ad Opera. La stessa cosa è avvenuta sabato, la stessa cosa è avvenuta la Diaz, è stato provato il processo, una serie di cose, e sono note, sono uscite tutti i giornali, uscite in televisione, le persone massacrate da Diaz. E qui si pone l'altro problema che poi arriveremo a affrontare. Bene, l'ordine pubblico, chi l'ha leso, signori? È una domanda a cui dovete rispondere. L'ha veramente leso chi era nel corteo delle tute bianche ed è stato assalito dalle forze, da parte delle forze dell'ordine, senza poter andare via? E qui andiamo alla seconda parte, perché vedete, un tempo si diceva che la carica era...
Scusi tanto, avvocato, pensa di continuare per molto, perché sennò non andiamo domani mattina.
Io devo ancora affrontare tutta la parte, le dico la verità, di diritto. È un problema domani mattina, perché io domani mattina ho un processo.
Insomma, io ho dei limiti anch'io, che non ce la faccio se vorrei.
Vado un altro giorno, io domani mattina non posso perché ho un altro processo, le dico la verità, io pensavo di finire oggi.
Oggi ma quando, avvocato?
Devo finire la cosa in fatto, poi parto la cosa in diritto, il problema della resistenza, dell'articolo 4, però quello lo possiamo fare un'altra volta.
Quantifichiamo in tempo quanto lei crede ancora di dover parlare, perché abbiamo delle nostre, anche noi, le nostre piccole esigenze.
Vedo di stringere al massimo,
cioè?
Un'oretta, no, forse anche meno, tre quarti d'ora, mezz'ora.
Cerchi, per favore,
okay. Perché ci provo.
Non seguiamo neanche.
No, ci provo.
Siamo un po' che noi
provo. Ci provo. Faccio l'impossibile, va bene?
La ringrazio.
Allora, finisco subito la questione di fatto. E così tagliamo, ci sarebbe stato molto di più. Vi rimando per favore alla lettura di questo e alla sentenza, perché la sentenza devo dire che sotto quel profilo, e quindi mi limito ai due punti che la sentenza non tocca o che secondo me non ricostruisce, proprio perché era dentro quella logica. Il primo punto è: nessuno poteva allontanarsi da quel corteo, cioè non c'era via di fuga. In passato si è sempre detto, molto spesso almeno si è detto nell'aula di giustizia, che il comportamento delle forze dell'ordine, che concretamente, l'ha ripetuto il PM in maniera indiretta, che concretamente, senza rispettare le modalità, però ti dice che tu ti devi sciogliere, esempio la carica, è un comportamento che, seppur illegittimo, per non dire illecito sotto un certo profilo, è un comportamento che però ti deve far capire che tu non devi reagire, perché restano forze dell'ordine, ma devi prendere e andartene via. Io non condivido questa impostazione, ma poniamo che la condividesse, e dove andava? Perché il problema è questo: il corteo non aveva dove andare. Davanti c'erano le cariche, ai lati c'erano le cariche, tutti quelli che venivano presi da solo venivano massacrati, e credo che questo sia il termine più giusto, o comunque diciamo il termine giuridico, venivano fermati utilizzando mezzi non previsti dall'ordinamento e modalità contrarie alla legge, perché ripeto, spaccare le gambe a una persona non è un mezzo previsto dal nostro ordinamento. Se perché non mi diciate di sì, allora ne discutiamo. Non potevano arretrare, perché guardate che le cariche avvenivano anche in alto, non è che avvenivano solo lì. Non potevano ovviamente andare a destra perché c'era una seggiata ferroviaria. Allora come facevano? Chi avrebbe voluto accedere alla tesi della pubblica accusa, come avrebbe potuto farlo senza esporre se stesso a un rischio di legittimo? Se perché non mi dovete dire, qualcuno mi viene a dire, che essere picchiato ingiustificatamente dalle forze dell'ordine, tipo essere con le mani alzate e non fare nulla, sia un fatto normale. La gente queste cose le sapeva, sia perché le ha viste, sia perché le sentiva. Il fatto che io vedo un blindato che a 20 metri, 30 metri inseguono due, non vuol dire che io se non vedo quel blindato un attimo dopo che sta venendo verso di me, io penso che quel blindato non possa fare la stessa cosa con me. Io credo che posso, credo che tutti noi lo pensiamo. E la stessa cosa, se io vedo una persona avanti, magari una persona anziana, che viene picchiata ripetutamente con i calci dei fucili oltre che manganelli, sono le fotografie e le riprese sono gli altri. Penso che dopo non lo facciano con altri? O quando sento alcune frasi che vengono dette, mi pare, ammazzateli tutti, mi pare che sia in una frase che ha detto uno dei carabinieri che scendeva ad alta voce ovviamente, che scendeva dal blindato. L'ha sentito gli operatori, l'ha sentita le radio. Non l'ha sentito magari i manifestanti. E se uniamo tutte queste cose, allora i manifestanti avrebbero potuto accedere a questa tesi? Secondo me no, non lo potevano di fatto, ma se l'avessero voluto fare avrebbe voluto dire esporre se stessi a danni illegittimi. E cosa avevano quindi d'alternativa i manifestanti? Avevano un'alternativa? Sì, avevano. L'avevano, quella di farsi massacrare, quella di accettare che venisse leso in maniera irreparabile un diritto costituzionale. E veniamo allora al principio della cosiddetta resistenza. Durante la discussione della nostra Costituzione è stato chiaramente affermato che era opportuno inserire lo stesso principio che era presente in molte, o che sarebbe stato poi presente in molte delle costituzioni europee. Un principio che trova la sua origine nella Costituzione francese del 1790, anche se poi non è stata inserita per altre questioni. Un principio che è inserito nella Costituzione americana, un principio che è inserito dappertutto, cioè il diritto di ogni cittadino, io lo porto in maniera sostanziale, a difendere la Costituzione del Paese. Una delle differenze fondamentali al periodo fascista è questa, perché non a caso, apro una parentesi lampo, nel periodo fascista il disposto dell'articolo 4, che prima era previsto da un'altra legge, non a caso era stato eliminato. Non è un caso, eh? E non a caso è stato ripristinato. E non a caso è stato ripristinato in quei termini, andando sostanzialmente a spogliare il pubblico ufficiale che si macchiava di una serie di comportamenti dalla sua natura di pubblico ufficiale, cioè dalle garanzie che quella natura gli avrebbero dato. Perché questo fa la norma, secondo giustamente, secondo me, la dottrina, e secondo la sentenza della Corte Costituzionale che poi ha portato alla sentenza cosiddetta Maroni del 2000, e 4. Comunque, nel nostro ordinamento, oltre al, quindi alla possibilità di manifestare contro, inteso nei termini di resistenza passiva, sulla quale credo che non vi siano molti dubbi, come diritto, spero, mi auguro, vi è anche, a mio giudizio, la possibilità di manifestare in maniera attiva qualora vi sia una situazione di attacco alla Costituzione e all'uso dei metodi democratici. I manifestanti hanno ripetuto a tutti, l'hanno detto anche nell'aula, loro non sono giuristi, loro non erano avvocati, non sono magistrati, sapevano però due cose, l'hanno detto. Primo, la Costituzione autorizza a fare, legittima il mio diritto a fare manifestazioni, quindi esprimermi. Il corteo era legittimamente sul percorso, senza darmi nulla e senza darmi alcuna possibilità, sono stato assalito con modalità che abbiamo visto. Io ritengo di avere il diritto di ripristinare il mio diritto a manifestare. Se voi notate, moltissimi hanno detto, noi ci ricompattavamo perché volevamo fare il corteo, non volevano fare altro. Non volevano in realtà rispondere alle forze dell'ordine, impedire, volevano far esercitare il proprio diritto costituzionale. Questa cosa era corretta o no? Se vedete vedere gli atti della commissione, che ha affrontato questo problema, voi andreste a vedere che vi è un diritto sostanziale tra il cosiddetto differenza sostanziale, tra il cosiddetto diritto di resistenza e il pericolo cosiddetto diritto a modificare, diritto rivoluzionario. Lo dico perché Dossett e alcuni l'hanno affrontato durante la propria discussione. In realtà il diritto alla resistenza è un diritto di mantenimento dello status quo, dei diritti previsti dallo status quo, cioè la Costituzione prevede questo diritto, è antifascista, quindi interpreta dei ruoli, funzioni, ideologie, e allora io ho il diritto di difendere questo patto tra i cittadini, così come viene considerato da qualcuno, o comunque diritto di difendere quello che è il contenuto dell'essere centrale. All'epoca erano appena usciti dalla resistenza, dalla seconda guerra mondiale, si parlava di quel diritto, parlavano i nostri costituenti del diritto di difesa anche con le armi, ma questo era ovvio, loro erano usciti da un'esperienza leggermente pesante, diciamo. Adesso, ed è stato anche affrontato per fortuna dalla giurisprudenza e anche dalla dottrina, siffatta situazione non sarebbe esercizio di un diritto, e io lo condivido in pieno. Condivido però altrettanto che comunque il diritto di resistenza resta. E secondo i nostri costituenti, l'articolo 4 va letto anche in quella luce. E anche la Corte Costituzionale lo legge in quella luce. E allora, quando si dice che quando la Commissione dice che quando i pubblici poteri violano la libertà fondamentale e i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza all'oppressione è diritto e dovere del cittadino, forse dice una cosa che è all'interno del nostro ordinamento, non fuori. Ripeto, siamo purtroppo su un crinale molto difficile. È una questione molto difficile. Però Genova è stata una questione molto difficile. Per fortuna non si è più ripetuta. In realtà non era avvenuta neanche prima, per essere onesti. Io condivido l'opinione del Parlamento europeo quando dice che è la più grave dal dopoguerra. E per fortuna l'Italia è anche l'unica. Però proprio per quella valenza che ha avuto Genova e i comportamenti delle forze dell'ordine a Genova o di parte delle stesse, forse è
è serio porsi questo problema, magari anche per dargli un inquadramento diverso, ma forse secondo me è veramente serio e utile porsi il problema se questo diritto, che era stato affrontato nella nostra Costituzione, nella discussione per la nostra Costituzione, è un diritto che veramente non esiste. Il democristiano Dossetti, insieme a Cevolotta, infatti, è stato quello a proporre alla prima sottocommissione questo riconoscimento del diritto di resistenza. E questo era stato accettato dagli altri commissari. Non è stato poi, in realtà, ma diciamo che addirittura Moro, come anche all'epoca, come tutti sappiamo, faceva parte della commissione, ha affermato che quello non sono reati, ma hanno il compito di garantire la libertà umana. Bene, questo diritto implica anche che la violenza posta in essere a difesa del sistema costituzionale e dei diritti dei cittadini non avrebbe potuto essere giudicata quindi come evento penalmente illecito, perché non solo un diritto, ma un dovere dei cittadini. Ora, io non lo so se la valutazione che si può dare del comportamento tenuto dalle forze dell'ordine in tempi che dicevo prima, cioè cariche ingiustificate, violenze gratuite, arbitrarie, sopra le righe, impedimento alle persone anche di rispettare implicitamente un ordine, sia una situazione tale da sfociare addirittura in questa situazione. Io dico che certamente consente però di andare ha una valutazione dell'articolo 4 che è ultronea rispetto a quello troppo, secondo me, restrittivo dato dal Tribunale e che si avvicina forse di più a quello che ha dato la stessa Cassazione che il Tribunale riconosce, richiama, cioè la famosa sentenza del 2004, la 10.773 su Maroni, Maroni più altri, Maroni, Umberto Bossi e compagni, laddove questi sono stati discriminati perché hanno difeso, lottando con i poliziotti, hanno cercato di impedire l'entrata all'interno di una stanza, nonostante l'ordine del magistrato, all'interno di una stanza che era apparentemente o dichiaratamente nella disponibilità dell'allora deputato Maroni. Era deputato? C'era un ordine del giudice, ciò non toglie che la Corte di Cassazione ha affermato che quel tipo di comportamento violento, non è che l'hanno fermato, non è che gli hanno detto fermatevi o si sono messi davanti sdraiato, fosse un comportamento scriminato. Notate, non era un comportamento che reagiva specificatamente a un poliziotto, era un comportamento che reagiva specificatamente a una situazione, cioè c'era questo insieme di soggetti che voleva entrare e non era quindi diretto a solo colui che entrava. D'altronde questo tipo di interpretazione era stata data anche dalla Costituzionale nella sentenza che ha dovuto emettere proprio sul conflitto di attribuzioni e che poi ha portato a questa sentenza della Cassazione, dove la Corte Costituzionale ha riconosciuto in maniera più ampia, non ha riconosciuta come scriminante o come altro, ha affermato proprio che si va all'antigiuridicità del comportamento delle forze dell'ordine e quindi del diritto dovere di impedirlo. E qui mi riallaccio a un'altra questione. Io ho promesso di essere più breve, quindi salto molte cose. Perdonate, io parto dal presupposto che nel nostro ordinamento la famosa sentenza della Corte Costituzionale che dice che l'ignoranza è scusabile quando vi sia una situazione di complessità e di imprecisione della norma, io lo traduco negli altri termini, no? Quando si partiva dal presupposto che non era scusabile l'ignoranza della legge penale, implica un altro ragionamento, che tutti i cittadini sanno quando il comportamento è reato, o quantomeno lo sanno quando questo è palese. Allora, domanda scema, ma proprio stupida, ma secondo voi un cittadino di media
media conoscenza, immediata capacità. Quando si vede arrivare un cartellotto d'altezza uomo, e perdonate, io non entro nel merito delle dichiarazioni fatte sul loro numero o dalla procura, dal produttore generale o sull'esistenza. Guardate le foto, guardate le riprese, ci sono le dichiarazioni. C'è il numero dei candelotti lanciati che c'è di per questo è indicativo. Ma comunque dei candelotti lanciati ad altezza uomo addosso. Scusate, è necessario essere un giurista per sapere che questo è vietato dall'ordinamento? È necessario essere un giurista per sapere che costituisce un reato, anche se lo fa uno delle forze dell'ordine? Secondo me no. Secondo me non è necessario. Come secondo me non è necessario essere un giurista per comprendere che chi guida un blindato addosso a un gruppo di persone ferme o comunque manifestanti sta commettendo qualcosa che quantomeno è fuori dall'ordinamento e può darsi seriamente che si costituisca un fatto reato. E allora, se così è, e per inciso è stato detto anche da molti manifestanti che hanno unito questa argomentazione all'altra, cioè il fatto di esercitare un diritto, di difendere l'esercizio di un diritto costituzionale illecitamente attaccato con tutte le modalità illecitamente, e loro hanno anche detto in molti casi che la questione si poneva del fatto che reagivano a fatti reato. Allora, esiste o no un diritto dei cittadini a difendersi da fatti reato commessi da chiunque? Una spranga manovrata da un carabiniere, come dice il procuratore che conosce, è uguale al manganello manovrato dal carabiniere, come dice il procuratore? O il carabiniere può manovrare il manganello ma non la spranga? Punto primo. Punto secondo. Se usa una spranga, commette un nuovo reato. E se commette un reato, io ho il diritto da cittadino di impedire che quel reato sia portato a termine, o no? O faccio resistenza in quel caso? Questo è un altro problema che io posso. È un po' il famoso problema che abbiamo tutti in diritto, chi controlla il controllore, no? È più grave il reato commesso da un manifestante che lancia una pietra, magari dopo ore dove magari è stanco, è arrabbiato perché ha visto una serie di cose, sa una serie di cose, e magari lancia la pietra, non si sa neanche verso dove, perché? O è più grave il comportamento del carabiniere che dalla mattina ha infilato nello stivale la spranga? Emerge dalle foto, è stato dichiarato è stato riconosciuto dallo stesso tribunale, ci sono le foto del caso. E soprattutto, quando parliamo di gravità di comportamento, quindi io credo che la pubblica accusa dovrebbe quantomeno accusare il pubblico ufficiale di porto d'armi, aggravato. Per inciso, un reato anche militare, ma questo è un altro problema. Scusate, se quello mi assale con questa spranga, io lo devo parificare come pubblico ufficiale? Allora, in quella situazione è venuta a crearsi a Genova, dove i candelotti venivano lanciati a migliaia con grave danno anche per la stessa città di Genova, e non venivano lanciati addosso in quel blocco, ma sono stati lanciati, come emerge dagli atti del processo, addosso agli altri cittadini, compresi quelli che manifestavano legittimamente. Avete le dichiarazioni del vostro sindaco di allora addirittura su questo, rese in televisione, rese dappertutto, rese la commissione e gli atti della commissione vogliono. In una situazione in cui la gente vedeva il suo vicino, il suo amico, l'altro manifestante massacrato con le spranghe oltre che con i manganelli, è un sono o non sono queste situazioni che legittimano una reazione? In altri termini, dov'è il limite entro cui un soggetto delle forze dell'ordine continua a dover godere dell'imperio della sua posizione? e dove un cittadino, qual è il limite per il quale un cittadino invece ha il diritto a un certo punto di reagire, giuridico. Di solito, vedete, il pregio di Genova è che per la prima volta le prove ci sono. Non siamo nel chiuso di commissariati, non eravamo, salvo per Bolzanetto, in situazioni di particolare, eravamo davanti al mondo. Ci sono migliaia di ore di registrazione, centinaia di ore di radio, di qualsiasi genere. Quando uno diceva sono uscito e c'era uno che mi tirava un sasso, ci sono 10 ore di registrazione televisiva, paese dappertutto, che dicono sì, no, vero o falso. Allora, qui non possiamo dire non è vero, come dice il procuratore e il procuratore. Oppure se lo possiamo dire, ditemi in quali atti non è vero, se degli atti risulta che è vero. E allora, se così, il limite dell'articolo 4 è l'unico limite che noi dobbiamo avere davanti, o vi è anche l'altro limite previsto nel nostro ordinamento del diritto del cittadino di reagire al reato? Secondo me c'è, perché è pacifico. Secondo parte della giurisprudenza è connaturato al diritto del cittadino di fermare il soggetto che ha commesso un reato e di inseguirlo. E allora, perché se commette il reato una persona civile, io ho il diritto come cittadino di inseguirlo per fermarlo, o di impedirgli di continuare a picchiare, e non lo posso fare se io vedo una vecchietta massacrata a colpi di bastone, solo perché quello è la divisa? Domande. Certo, gli posso dire ferma, magari ascolta, e quando non ascolta e continua a picchiare quella persona, io quale cittadino, che dovere giuridico ho? O quale diritto giuridico ho? Allora, qui andiamo oltre, secondo me, il campo dell'articolo 4. E secondo me, Genova non può non meritare una risposta anche a questo. Almeno lo sappiamo nel mondo. Tutte le costituzioni europee, praticamente, affermano questo diritto. Notate, costituzioni, non parlo di legge. In Italia, basta andarsi a leggere le commissioni della Costituzione, non è stato ammesso perché si è detto che c'era già l'ordinamento che copriva ciò. C'era appunto quella norma, c'era l'articolo 4, eccetera. La giurisprudenza purtroppo ha limitato in maniera tale, molto spesso l'articolo 4, in maniera tale che questo non potesse più essere considerato, disapplicandolo coscientemente. Questo fino a quando non è intervenuta la Corte Costituzionale nel 2004. Che ha ribadito invece l'esistenza di questo. E allora, se così è, vedete che l'articolo 4, la questione della contemporaneità o dell'immediatezza della risposta, è una questione che va vista all'interno della tipologia della situazione, non all'esterno. Non siamo in una situazione dove all'interno del commissariato o per strada un singolo, due poliziotti mi fermano, mi strattonano, com'era la situazione normale, mi dicono quello che mi devono dire e io reagisco a quello che loro mi dicono e fanno. E finisce lì. Qui siamo in una situazione completamente diversa. Cioè, per fortuna Genova è fuori da questo punto. E allora la valutazione anche dell'articolo 4 deve essere legata a quello. Così come deve essere legata anche la questione della contemporaneità. Facciamo un esempio. La fragranza di reato non è più intesa adesso come 10 secondi dopo. Ormai arriviamo ai mesi, io esagero, non pretendo che fino a dei mesi, ma che sia considerato nella sua unitarietà anche rispetto alle situazioni e alla posizione psichica del soggetto. Perché non è vero che vi è una distinzione se il reato viene commesso su un altro o su di me, quando io so che un minuto dopo può essere fatto su di me. La mia posizione psichica, elemento che è stato richiamato dal tribunale, non può essere quindi ristretta al singolo, anche perché tutti i principi della nostra Costituzione e tutti i principi della nostra normativa, anche in merito alla solidarietà, verrebbero in questa maniera distrutti in maniera più assoluta. E allora, se si deve leggerla così, ho finito, se si deve leggerla così, allora, secondo me anche tutti gli altri fatti e reati che sono stati scritti al mio cliente sono nella migliore delle ipotesi, a prescindere da quanto detto dalla collega rispetto alla loro esistenza reale, sono secondo me da considerare non fatti reali. Notate, uso questo termine perché stando nell'ambito dell'articolo 4, io non ritengo che siano discriminanti o quanto altro, io ritengo che le modalità con cui è stato costruito l'articolo 4 fa sì che i comportamenti cessano di essere antigiuridici. È una cosa molto più profonda e molto, secondo me, più importante delle due normalissime situazioni dello stato di necessità e destra che noi abbiamo normato. E non è riconoscibile, è molto più profonda, è quanto è sottostante a quello. E non a caso, come detto nella commissione della discussione della Costituzione, quell'elemento viene assegnato un valore di difesa costituzionale.
Grazie.
Le conclusioni sono le stesse.
Grazie, avvocato. Buongiorno. Allora l'udienza è tolta domani mattina alle 9:00.